Bene, allora detto questo, proseguiamo. C'erano rimaste le aspettative, che sono un argomento abbastanza spinosetto nel suo piccolo, e che quindi coglierai l'occasione per ribadire. Allora, se vi ricordate, vi ho dato una panoramica di possibili definizioni del ruolo, che partiva da una definizione estremamente neutrale, che era quella di insieme di modelli di comportamento in vista del soddisfacimento di un bisogno, passando per la definizione che chiama in causa diritti e doveri e ha una serie di pecche che però non sto a rivedere, per finire poi alla definizione che vi ho proposto come definitiva, tanto per fare un piccolo calembour, ovvero sia il ruolo come insieme di aspettative relative a una posizione sociale, che era il discorso che mi faceva il vostro collega. Abbiamo cominciato a vedere quali siano, per esempio, queste aspettative, dal punto di vista relazionale, nel senso che nel momento in cui io identifico una posizione sociale, la mia e quella dell'altro, sono già in un ordine mentale di aspettative per quanto concerne ciò che posso ottenere dal rapporto, il modo nel quale il rapporto deve essere impostato, eccetera, eccetera, eccetera. Però questo non è tutto, evidentemente. Il problema delle aspettative ha più a che fare con una comprensione della realtà che non esclusivamente con un suo utilizzo. E questo lo si chiarisce meglio quando pensiamo alle dimensioni implicite dell'aspettativa delle quali abbiamo parlato. L'aspettativa come concetto, cosa significa? Ovviamente qui a livello definitorio dire ciò che ci aspettiamo è un po' poco, oggettivamente. Quindi l'aspettativa è qualcos'altro. Per avvicinarci potremmo dire che l'aspettativa è ciò che riteniamo giusto, che riteniamo probabile, che riteniamo lecito che accada, che è un po' diverso. In questo caso però cos'è che continua, no, cos'è che si evidenzia in questo ragionare sull'aspettativa? Questo accadere a cosa è riferito? A delle circostanze oggettive o al comportamento di qualcuno? In linea di massima è riferito al comportamento di qualcuno. Indi, come vedete, uno dei segni dell'aspettativa, uno dei suoi caratteri impliciti ma fondanti, sta proprio nel fatto che l'aspettativa stabilisce una relazione, rimanda a un tessuto sociale. Io mi aspetto sempre qualcosa da qualcuno. Anche perché, abbiamo visto nelle altre varie dinamiche di ruolo e di istituzionalizzazione, che comunque le istituzioni agiscono attraverso le persone, non c'è un Parlamento astratto, ci sono i parlamentari che in quel caso vanno compresi sia come persone fisiche con una loro storia, spesso e volentieri censurabile, tanto per rimanere nell'ironico, ma anche come ruoli parlamentari. In questo modo quindi io avrò a che fare con le istituzioni quando avrò a che fare con qualcuno che in quel momento rappresenta l'istituzione. Se io parlo col carabiniere, non ho a che fare col carabiniere con tutte le sue più o meno divertenti condizioni e caratteristiche che ormai sono diventate quasi proverbiali, ma ho anche a che fare con un'istanza dell'istituzione di sorveglianza, di pubblica sicurezza. Indi, comunque, questa cosa stinge sulla persona la quale in qualche modo dovrebbe esserne avvantaggiata, rivestita ed esemplificata. Questo vale ovviamente anche per voi.
No, infatti una domanda sola, se la interrompo. Quindi è giusto dire che in qualche modo l'aspettativa è più rivolta allo status piuttosto che al ruolo, a sto punto, visto che il ruolo è più
Non
personale?
necessariamente, perché da questo punto di vista è difficile distinguere entrambe le cose, nel senso che il ruolo in quest'ottica è, diciamo, più tematizzato in quanto ad aspettative, perché le conseguenze delle aspettative sono dinamiche e quindi hanno a che fare col ruolo. Nel senso che io mi aspetto, tanto per rimanere con l'esempio del carabiniere, che se ho qualche difficoltà, ho bisogno di essere protetto, ho bisogno di essere tutelato, lui sia lì a fare questo. Esatto, confido, giustamente il verbo è corretto, confido che egli faccia ciò che io immagino dovrebbe fare. Quindi l'aspettativa in prima battuta, dicevamo, ha questa sua dimensione pronunciata, importante, che è quella della relazionalità, cioè il fatto che esistano delle aspettative, che il ruolo sia percepito come insieme di aspettative, lo inserisce direttamente nel tessuto relazionale sociale. Io non posso, difficilmente concepisco aspettative solo su me stesso, già abbiamo visto che il mio essere me stesso in qualche misura dipende dagli altri e ad ogni modo, insomma, le aspettative verso di me possono essere, come dire, di ipervalutazione, possono essere di sfida, però comunque poggiano ad ogni modo sulla partecipazione e il gioco degli altri. Quindi uno dei primi punti è che nel momento in cui io parlo di aspettative sto già rinviando a un tessuto relazionale. Come dicevamo poc'anzi, questo tessuto è quello che mette in luce Weber quando parla appunto dell'azione sociale. L'azione sociale è un'azione il cui senso si deduce e si inferisce dall'agire altrui. L'aspettativa è un'articolazione di questo discorso. Io agisco in un certo modo perché mi aspetto che gli altri, una volta che li ho identificati, come dicevamo prima, grazie alle varie dinamiche e strategie che conosco, facciano delle cose, si comportino in un certo modo. Quindi, come vedete, le aspettative hanno radicalmente a che fare con la progettualità del sociale. Io agisco nel sociale, mi muovo nella società grazie a tutta questa serie di cose che mi aspetto, che come abbiamo visto non sono semplicemente quelle ovvie che io mi aspetto, no? Nel senso che, non so, il docente faccia lezione a una certa ora o lo studente studi, no, anche questa è un'aspettativa mia, evidentemente, nei vostri confronti, spesso è disattesa, però non è quella la questione quanto il fatto che il mio aspettarmi cose è anche molto più profondo, molto meno consapevole, molto più simbolico per certi versi. Io mi aspetto che si accenda la luce, mi aspetto che scorra l'acqua, mi aspetto che arrivi l'autobus, mi aspetto che le banche mi diano dei soldi quando glieli chiedo, sono tutta una serie di... mi aspetto che gli altri accettino delle banconote quando gliele do. Non è ovvio questo discorso. Cioè, voi siete abituati a trattarlo come ovvio perché è sempre andata così. Ma ricordatevi i casi in cui non è andata così. I casi in cui non si è accesa la luce, non è partita la macchina, non vi hanno riconosciuto per quello che dovevate essere, eccetera, eccetera, eccetera. Quei casi sono casi forti, no? Perché, come vedete, quello che è chiamato in causa nel momento in cui rinviamo all'aspettativa è qualcosa che va al di là del sapere razionale, di nuovo, ma è un sapere emotivo, è una sostanza dell'essere per certi versi. Quindi, non a caso, nella lingua moderna, nella lingua corrente, le aspettative si tradiscono. Esatto, per il verso, per, diciamo, dal punto di vista positivo, però qui stiamo parlando di quello negativo. Allora, le aspettative si tradiscono, e tradire è una parola forte. Che ci piaccia o meno, che ci diverta o meno, il tradimento è comunque un termine ammantato di sensi e di grande spessore. Perché appunto allora devo dire che le aspettative si tradiscono? Perché evidentemente in gioco non c'è semplicemente il servizio, la funzione, il gesto meccanico, ma c'è qualcosa di più. E questo qualcosa di più rinvia a un'altra dimensione profonda dell'aspettativa che è importante aver presente, che è la dimensione della fiducia. Nel momento in cui io nutro un'aspettativa, come vedete anche qui il termine è interessante, no? Nutro un'aspettativa, implica un qualche tipo di rapporto di accudimento, un rapporto di trasferimento energetico, insomma sono tutti termini, tutto fuorché termini neutri quelli che hanno a che fare con l'aspettativa, ma nel momento in cui appunto nutro questa aspettativa in qualche modo la nutro con la mia fiducia, ecco perché la chiamo così, nel senso che l'aspettativa chiama in causa delle dimensioni non razionali di adesione, di aderenza, di cura, di comportamento in un certo senso etico, corretto, da parte degli altri. E perché è fondamentale la dimensione della fiducia? È fondamentale perché l'ultima dimensione centrale dell'aspettativa, quella che tutto sommato potrei definire più importante in quest'ottica, è la dimensione dell'incertezza. Cioè il mio definire questo tipo di relazione aspettativa implica una cosa, che sono più o meno cosciente e consapevole del fatto che potrebbe non verificarsi. Aspettativa è qualcosa che può accadere, ma non è detto che lo faccia. Ecco perché la chiamo aspettativa, perché da qualche parte mi rendo conto della non inevitabilità dell'avvenire, dell'accadimento, no? E quindi che posso fare? Posso solo fidarmi. Se voglio conservare un orizzonte di aspettative operativo, se voglio poter continuare a progettare, non posso semplicemente prendere atto del fatto che le cose accadono se Dio vuole, se non no, perché quello si chiama fatalismo, ma devo, come dire, appunto, credere che accadranno come dovrebbero. E chiaramente la soglia di scarto tra l'aspettativa e la certezza è più o meno ampia a seconda dei casi, a seconda delle culture. Ci sono alcune culture in cui le cose non avvengono solamente quando la iella si manifesta in tutta la sua intensità, e delle culture nelle quali è molto probabile che le cose non avvengano, non solo per una questione di iella, ma anche per una questione di scarsa, come dire, collaborazione da parte degli altri, di non interiorizzazione dei comportamenti e delle responsabilità, di una serie di cose che chiaramente sono, chi è che parla?
Rinforzi.
Interagire con l'azione stessa, no?
Ah, sì, ok. Mi ero un attimo, come dire, distratto. Allora, quindi, vedete che parlare di aspettative e definire il ruolo come insieme di aspettative rinvia a tutta una serie di suoi aspetti focali, ovvero sia il ruolo è un principio, uno strumento di interazione, il ruolo è un luogo teorico, un oggetto, un qualcosa in cui delle dimensioni coesistono e si sovrappongono. Abbiamo detto, per esempio, che struttura e azione collidono nel ruolo, però anche ragione ed emozione, perché la fiducia fa parte del campo delle emozioni, non fa parte del campo della ragione. Come stiamo scoprendo le nostre spese ultimamente, no? Quando i famosi mercati di cui parlavamo prima non hanno più fiducia. E come la fai la fiducia? Non è che c'è una ricetta, non abbiamo degli ingredienti, non abbiamo dei modelli matematici, brancoliamo nel buio, perché sappiamo una cosa, che è facile perderla, ma è molto difficile restituirla. Quindi, ma sappiamo anche che per quanto facile perderla, non è così ovvio, non è così immediato. Perché? Perché la fiducia ha una radice in comune con la fede. Fede e fiducia hanno la stessa essenza. Di fatto la fede è la fiducia nell'eterno, no? Potremmo benissimo interpretarla in questo caso, in questo senso. Ma quello che a noi interessa è renderci conto quindi che viene data e viene persa secondo dinamiche e logiche che non sono razionali. Tant'è vero che prima di perdere fiducia in qualcuno, quello deve attaccarci nei denti ripetutamente, non basta una volta. Una volta gliela perdoni, un'altra pure, la terza forse, ah, quarta, a un certo punto, cioè, vabbè, ok, allora, calma, riparliamone. E manco è detto che duri. Dipende quanto è forte questa fiducia, quanto è importante il carisma che questa persona riveste, quali sono le sue doti, quali sono le tue pecche, un sacco di cose, ma comunque il rapporto fiduciario è un rapporto molto complesso. Sappiamo però che quando lo portiamo al limite e lo infrangiamo, dopodiché in linea di massima è piuttosto complicato ricostruirlo, e non sappiamo come. State vedendo, credo, sui giornali una lunga serie, una lunga teoria di cose che dovrebbero riconfermare la fiducia nell'Italia. È un po' difficile riconfermare la fiducia in 2 mesi quando sono 15 anni che t'adoperi per perderla. Anche i più tosti, anche i più capoccioni a un certo punto dicono: sai che c'è, io di questi non mi fido manco a calci. E tra l'altro è un confermare, purtroppo, un'abitudine italiana al non essere affidabili, che non è che di cui si vada fieri, ma che purtroppo sta nelle cose. Se voi andate a vedere i conflitti, è difficilissimo che noi si finisca il conflitto dalla stessa parte in cui è cominciato. E questo da parte degli altri non viene visto bene, diciamo, no? Sei un po' così, non proprio l'alleato che vorremmo tutti avere al nostro fianco. Ecco. Quindi capite che il problema della fiducia quindi è un problema multidimensionale. La fiducia non è semplicemente mi fido dell'amico, mi fido del parente, mi fido della ragazza, esce con me, non esce con me, quando dice che non da un'altra parte è veramente lì, per carità, anche questo. Ma, ripeto, la fiducia investe la grandissima parte, se non la totalità, dei nostri rapporti e dei nostri comportamenti. Come abbiamo detto, la banconota è fiducia sedimentata, soprattutto la banconota corrente, il denaro con cui siamo abituati ad avere a che fare, che non ha nessun valore intrinseco, si fonda esclusivamente sulla fiducia. sulla convenzione, sul fatto che tutti noi che lo usiamo abbiamo convenuto che per una certa sua dimensione, un certo suo taglio, si possono ottenere certe cose. Ma la banconota in sé non vale nulla. Se per ipotesi ci dovesse essere un qualche crollo sistemico, un qualche crollo istituzionale, con le banconote da 100 euro ci potremmo tranquillamente accendere le sigarette, perché non avrebbero nessuna ragione d'essere. Non sono i vecchi dobloni che erano in oro e quindi... No, sarà caduto pure lo Stato spagnolo, però l'oro rimane e quindi lo posso continuare a utilizzare. Noi abbiamo superato questa fase grazie alle dinamiche del denaro, che trovate anche molto ben descritte nel manuale, e quindi siamo in un regime di assoluta convenzione, ma è una convenzione che ha a che fare con la fiducia, che noi ci fidiamo del fatto che quella banconota significhi un potere d'acquisto. Allo stesso modo ci fidiamo che in banca ci siano le banconote che corrispondono al nostro conto, anche se questo non è detto. Che succede quando cominciamo a non fidarci più, come è successo con la famosa Royal Bank of Scotland recentemente? Tutti i creditori della banca sono presentati agli sportelli per recuperare i soldi, perché fidarsi è bene, ma come insegna il detto, non fidarsi a volte è meglio. E noi sappiamo benissimo che a fronte di cifre iperboliche che girano nei circuiti finanziari, la disponibilità liquida effettiva spesso e volentieri non c'è. Quindi vedete quanta fiducia.
Prego. Per avviare questo rischio ci hanno detto: più di 1000 euro lo sportello non potete prelevare se non scatta l'antitrust, così almeno ecco, evitano il problema nel futuro.
Abbiamo risolto la questione del liquido, perché il liquido ha tante difficoltà, come dice anche Bauman, la paura liquida, tutte queste cose che colano, a volte è meglio evitarle, no? Anche da un punto di vista immaginale, e siamo quindi abituati a fare cose, a fare operazioni che sono sempre più fiduciarie, nel senso che appunto io vedo il mio stipendio sotto forma di pixel su uno schermo. Chi l'ha mai visto i soldi dello stipendio? Però mi fido che quel trasferimento di certe cose avvenga, e che quando io poi, attraverso un pezzo di plastica che anche lui non significa nulla, vi ricordo che la carta di credito in sé non significa nulla, nonostante la pubblicità battente che viene fatta dalla Visa, che pare che sia diventata una specie di lampada d'Aladino, invece no, continua a essere un pezzo di carta qualunque, di plastica qualsiasi, che ha a che fare con i vostri soldi e non con i loro, perché altrimenti sarebbe comodo. Cioè, se la Visa ci desse una bella carta di credito con un conto aperto al loro nome, noi saremmo tutti contenti, ma non lo fa, stranamente, questa cosa qui. Per il resto c'è Visa, e quindi vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, come vedete, quindi l'intervenire costante della fiducia è onnipresente, tanto da andare a, come dire, contaminare, in questo senso credo che lo possiamo usare senza problemi il verbo, contaminare anche le elaborazioni dotte dei nostri colleghi, dicevamo, economisti, i quali hanno messo appunto tutta una serie di indici estremamente efficaci e numerici che riproducono l'andamento della fiducia dei conservatori del Wyoming, se non sbaglio, che è uno dei tanti dati che le borse attendono fameliche regolarmente per poter poi andare in panico o in esaltazione in modo estremamente razionale, come abbiamo detto l'ora scorsa. Quindi, come vedete, la fiducia investe regolarmente e radicalmente tutto il nostro mondo. Noi non facciamo che investire fiducia nel mondo e, come dire, calcolare bilanci dell'efficacia e dell'efficienza di questo investimento. Il discorso lo possiamo anche riconnettere al sapere di cui abbiamo parlato la lezione dell'ora scorsa, nel senso che quando è che io mi fido? Quando non so, evidentemente. Credo, non so se l'ho fatto a voi recentemente, l'esempio di Constantine, no, forse era un'altra aula. Ecco, vi ricorderete che Constantine, che è questo supereroe particolarmente piacevole da seguire nelle sue avventure, ha una marcia in più, non ha un buon rapporto col Padre Eterno, perché lui non crede nel Padre Eterno, sa che c'è il Padre Eterno. Quindi tutta la componente della tensione, tutta la componente dell'investimento non c'è. O sai, cioè, se io conoscessi il Padre Eterno non avrei bisogno di credere in lui. Io potrei chiedere un paio di cose, sì, però non dovrei credere. Invece il bello della questione è che tu ci credi nonostante il fatto che sia impensabile, nonostante il fatto che sia logicamente insostenibile, nonostante il fatto che l'evidenza della prassi tutto dedica tranne che esiste, insomma tutto questo, nonostante tutto ci credi uguale, ed è quello il punto, capite? È esattamente quello il punto. La fiducia va oltre, la fiducia è un modo per sfondare la realtà, è un modo per smentire la realtà, no? Tu ti fidi di lui anche se ti ha già truffato, anche se ti ritrufferà un'altra volta, evidentemente c'è qualcos'altro in ballo che a noi interessa, ed ecco perché è così legato al discorso della fede, ed ecco perché l'ottica religiosa è un'ottica che prescinde dalla divinità e dal clero, ma va a toccare un modo di relazionarci col mondo, ok? ed è uno dei motivi per cui la religione per la sociologia continua ad essere un forte serbatoio di stimoli e un oggetto che deve essere riflettuto, esaminato, studiato e messo al centro delle nostre scorribande mentali. Quindi, dicevamo, insieme di aspettative, perciò, significa che il ruolo assomma in sé tutte queste dimensioni, il fatto che, ripeto, può accadere quello che dovrebbe, il fatto che io ad ogni modo mi comporto come se necessariamente dovesse avvenire, il fatto che questo deve avvenire per opera di qualcun altro. Quindi ecco che sono immerso nella società, di fatto. Sono immerso nella società e dipendo, di nuovo, dall'altro. Tenete presente che queste aspettative sono attive e passive. Non è semplicemente che io mi aspetto che gli altri facciano sempre qualcosa per me, ma sarebbe opportuno capire che gli altri si aspettano anche qualcosa da me. Ed è più facile immaginarlo per l'aspettativa che non per l'insieme dei diritti e dei doveri, come abbiamo visto. Noi tendenzialmente ci ricordiamo sempre i nostri diritti e chissà perché perdiamo di vista i nostri doveri, cosa che comincia a essere francamente stancante. Quindi abbandoniamo questo, tant'è vero che troverete probabilmente nel manuale Mongardini che parla del cittadino odierno come dell'avente diritti, con una notevole vena ironica, no? Perché mette appunto in luce il fatto che chissà come mai dei tuoi diritti sei sempre molto al corrente, ma dei tuoi doveri meno. Vedete un trailer qualunque, un serial qualunque di quelli con polizieschi o avvocatizi e la prima cosa che dice il colpevole di solito è: io conosco i miei diritti, però te sei scordato i doveri, quelli ti erano passati di mente, evidentemente. Quindi vedete che noi tendiamo a rielaborare le cose per la nostra utilità, soprattutto ultimamente, che abbiamo perso un po' di vista la dimensione etica della questione. Sulla dimensione etica evidentemente verte molto del discorso dell'aspettativa, come vi dicevo prima, l'aspettativa spesso è ciò che io ritengo giusto accada. Il momento in cui comincio a usare aggettivi come giusto e sbagliato, entro nel reame dell'etica, entro nel regno dell'etica, evidentemente. Tenendo bene a mente che si tratta di caratteristiche transeunti, di caratteristiche temporanee, di qualcosa che non ha una sua realtà e una sua consistenza oggettive. Cose che oggi sono giuste, 20 anni fa erano terribilmente censurabili, cose che oggi sembrano il cuore dell'errore, fra 20 anni probabilmente saranno la prassi. Quindi dobbiamo poter gestire questo sapere, questo mondo di significati con una certa flessibilità e quindi chiaramente dobbiamo ricorrere alla logica inclusiva di cui abbiamo parlato. Ripeto, la fiction televisiva è un laboratorio di ipotesi e di situazioni in cui non riesce a decidere se quello che sta facendo qualcosa ha ragione o ha torto. È un continuo, è tutto giocato su questo discrimine, perché è un discrimine effettivo, è un discrimine che vivi sulla pelle costantemente. Prendiamo l'ultimo caso, l'ultimo episodio di Grey's Anatomy, che forse avrete seguito o sapete di che parliamo. Che fa la protagonista di Grey's Anatomy? È molto interessante questa cosa perché ci riporta anche poi al sapere scientifico di cui parlavamo prima. Praticamente manda a carte 48 una sperimentazione molto ben definita, molto ben strutturata, molto scientifica e astratta, perché uno dei membri della sperimentazione è la moglie del suo capo, una persona che lei ama. Allora che succede? Che per il bene della sperimentazione non si deve sapere se i soggetti sperimentali prendono il placebo o il principio attivo di questa nuova medicina, però lei non si sente di affidarsi al caso, per cui va a vedere che cosa toccherebbe alla paziente in questione, e la paziente in questione naturalmente si beccherebbe il placebo, perché sennò finisce tutta la problematica. Allora cosa fa lei davanti a questa coscienza? Ecco, qui il problema è, se tu dici fa ciò che è giusto, come dicono sempre gli americani, che non so se avete notato, se non mettono 2 o 3 volte fai la cosa giusta in un qualunque tipo di testo non sono contenti, qui ti trovi in difficoltà, perché qual è la logica secondo la quale definisci la cosa giusta? Cioè, è giusto che tu ti sottometti a un protocollo scientifico che è convenzionale, che tutto sommato è stato stabilito da qualcuno del quale non hai particolarmente consapevolezza, stima o conoscenza, o è più importante che tu faccia sì che la persona che ami possa avere una possibilità di guarigione? Ecco, andatelo a spiegare al marito di Meredith, che non l'ha capita sta cosa, neanche quello a favore del quale è stata fatta la cosa, o perlomeno lui l'ha capita, ma purtroppo non può fare diversamente che aderire invece a una logica formale. Non si fa. E quindi lei ha sbagliato. E tu la guardi e dici, sì, certo, ha sbagliato, e poi ti dici, ma che cazzo sto a dire? Se fosse capitato a me avrei fatto esattamente lo stesso, o forse no. Ma comunque, come vedete, non è così ovvio cosa è giusto e cosa è sbagliato. Soprattutto non è così ovvio nel momento in cui chiami in causa dei rapporti primari. Di nuovo, il problema di cui parlavamo prima. Se non sei coinvolto, tutto è molto semplice. Sono numeri. Infatti, cosa fanno sempre i colleghi di Meredith in Grey's Anatomy quando vogliono sottolineare che un medico si sta comportando in modo ingiusto e scorretto? Quando il medico parla del paziente, gli dicono: il paziente si chiama William. Non so se avete fatto caso, il suo nome è Keith, non è il paziente, è una persona specifica. Questo in qualche modo dovrebbe far cambiare i comportamenti. Certo, lo dovrebbe nel caso che il sapere scientifico avesse spazio per questi discorsi, ma la medicina si costruisce come strategia cognitiva scientifica e quindi vorrebbe non avere a che fare con questa problematica. Ma se avete fatto caso un po' alla fiction, vi rendete conto che le pulsioni a lasciar perdere questa aura di intangibilità con cui i medici si proteggono sono sempre più potenti. Il dottor House è tutta una lunga casistica di specificità del paziente. I pazienti del dottor House non sono mai curabili con le procedure standard, non sono mai universali, sono sempre particolari. Quindi, come vedete, le categorie con le quali ragioniamo qui sono le stesse categorie con le quali ragionano quelli che scrivono la fiction, sono le stesse categorie con le quali ragionano i legislatori. È sempre un problema di questo genere. Sempre un problema, soprattutto in questi anni in cui le convinzioni sono sempre meno forti, sono sempre più deboli, no? Come diceva Vattimo qualche anno fa, il pensiero debole. Io sottoscriverei questa debolezza del pensiero, che tanto è comunque debole, anche se non lo riconosco io, per cui tanto vale che ne prenda atto. Ma comunque il pensiero debole è quello che trova delle giustificazioni, trova delle chiavi di lettura, trova dei punti di vista che non sono tuoi, sono dell'altro. Prima perché eri così, quando sei rigido nel trattare i casi, perché lo fai? Perché tu sei convinto di essere nel giusto e sai che l'altro è nello sbagliato. Perché per te sono concetti definitivi, invarianti, assoluti. Noi lo sappiamo che non è così. È parte del nostro sapere avanzato, del nostro sapere raffinato, renderci conto che appunto tutta sta storia della giustizia o dell'errore è storicamente infondata. Che ciò che era giusto oggi è sbagliato, ciò che ieri era sbagliato oggi è giusto, altre cose non c'erano proprio e arriveranno forse, e non è detto. Quindi è chiaro che noi vediamo in qualche modo il processo e sappiamo che radicalizzare le posizioni spesso e volentieri non è una buona idea, no? Però questo si scontra con la nostra forma mentis, come abbiamo visto, col fatto che tendenzialmente noi ragioniamo invece o giusto o sbagliato, out, non et. Ma ragioniamo così e viviamo nell'altro modo, ed è un'altra delle fonti dell'incertezza, un'altra delle fonti dello spiazzamento perenne a cui siamo sottoposti. Noi pensiamo al mondo in un modo diverso da quello in cui lo viviamo, quindi siamo essenzialmente schizofrenici, c'è poco da fare. Questo è il problema. Esatto. Esiste l'out-out tanto quanto let-et, ma l'unico sistema di pensiero che permette di far convivere i due principi è let-et. Perché l'out-out è un caso particolare del let-et, laddove let-et non è un caso particolare dell'out-out. Quello è il problema.
Esista di per sé il giusto e lo sbagliato, di natura esiste il giusto e lo sbagliato.
Ecco, quale criterio? Quale sarebbe sto giusto e sto sbagliato?
Lo sbagliato esiste, cioè uccidere è sbagliato a priori. Così tanto quanto una cosa torna è torna.
Punti di vista. Capito questo? Allora, l'eutanasia come la mettiamo noi?
Quello potrebbe essere un attento, perché c'è da ragionarci e vedere il punto di vista.
Però è uccidere. Stiamo da capo a 12. Cioè, non c'è niente che sia in sé bianco o nero. Tutto ha bisogno di essere tematizzato. Quello è il problema. Anche uccidere. E ci sono tante culture nel mondo che vedono l'uccidere in modo estremamente più sottile e più aproblematico. C'è un, non so se avete letto un romanzo storico molto bello, si chiamava Shogun, che era veramente interessante ed era una ricostruzione piuttosto fedele del, del mondo giapponese, dei samurai, eccetera, eccetera. Allora, a un certo punto c'è bisogno di richiamare l'attenzione di uno che sta in fondo a una scarpata, e c'è il capo, uno dei capi, con i suoi samurai, che cosa fa? Fa un gesto a un suo samurai e quello si butta di sotto per attrarre l'attenzione di questo. Che volemo fa? Senza fa una piega. Quindi uno non ritiene che uccidere sia un problema, l'altro ritiene che morire non sia un problema, perché le categorie valoriali sono altre. Questo è il punto. Laddove tu costruisci la vita, il senso della vita sull'onore, sull'obbedienza, morire è un problema secondario. Non ci piace, non lo riusciamo a capire, ma è successo spesso e volentieri anche a noi, prima. No, abbiamo parlato del vincolo dell'onore, abbiamo parlato di tutti quelli che costantemente mettevano a repentaglio la propria vita per altri valori, che fossero appunto la difesa della patria, l'onore individuale, il mantenimento di un qualche tipo di principio religioso. La storia è stata, come dire, costellata di gente che è morta per motivi che sembra, a noi sembrano, come dire, stupidi. Eppure però è successo. Quindi, ripeto, è un po' un problema. Tra l'altro, l'ennesimo problema è che tutti quelli che, come dire, propongono e mantengono questi principi, poi di fatto si comportano in modo che non è coerente con essi. No? Per carità, uccidere è sempre sbagliato, però la morte sul lavoro, la morte di fame del resto del mondo, le medicine, le malattie, le strutture, non c'è, non si vede sto grosso problema col morire degli altri. Quando muori tu ovviamente te seccano un poco, però di fatto nella prassi quello che vediamo è che sto valore della vita è molto sbandierato, ma molto, molto poco frequentato. Quindi, per carità, certo, meglio evitare, però non è così ovvio pure quello. Il sacrificio dell'eroe, come lo vogliamo contemplare? Sì, questo può darsi che sia senz'altro vero, però ripeto, ecco, questo però è un problema, non è detto, questo non è detto, sono d'accordo, però non è detto. Quindi, come vedete, il problema è serio, insomma, quando andiamo a intaccare, a incidere sulla sfera del giusto e dello sbagliato, la nostra, il nostro atteggiamento immediato, quello che intendiamo come tono di naturalità, se riprendiamo Jedlowski, come vi ho detto, è che ci sono certe cose che sono naturalmente così. Naturalmente no, non c'è niente che è naturalmente così. Purtroppo noi non abbiamo nessun tipo di sapere, di istinto, di pulsione comune a tutto il resto dell'umanità su un qualche tipo di problema di questo genere. Come dicevo a lezione l'altro ieri, la sola cosa che abbiamo intuito essere abbastanza comune all'umanità è il tabù dell'incesto. Ma il tabù dell'incesto in certe culture non era tabù, quindi pure quello non regge. Pensate soltanto alle famiglie regnanti egiziane. Il tabù dell'incesto era la prassi. E in molte famiglie, anche nostre, anche in molte linee di sangue, quando il sangue era il criterio, il modo per mantenere puro il sangue qual è? Quello di sposarsi fra consanguinei. Quindi pure quello non funziona. Perciò capite che se andiamo a valutare la sfera dei valori, e che quindi è quella che in qualche misura dà fondamento al giudizio di giusto e sbagliato, la sfera dei valori non è coerente. Non abbiamo valori all'interno di un gruppo o tra gruppi che permettano di dire allora questo è giusto a prescindere. Non c'è niente. Perciò, come si fa? Si ricorre anche qui, per esempio nella proposta di Maffesoli, a qualcos'altro, a qualche principio che non sia razionale. Tra l'altro, ho appena finito di leggere un articolo estremamente interessante nel quale mi dicono che la neurocardiologia, che non sapevo manco che esistesse, si è accorta di una cosa, ovvero sia che il cuore partecipa nei processi decisionali. Quindi non da un punto di vista del poeta, ma dal punto di vista di esistenza di connessioni neurali, quindi di esistenza di partecipazione fattiva. E questo è un problema serio per Cartesio, è un altro problema per Cartesio, perché fino adesso noi abbiamo sempre pensato che l'attività mentale fosse tutta qui, no? Anche perché vi ricordo, e facciamo una piccola incursione, noi abbiamo una fantasia verticalizzante, un'immaginazione verticalizzante, vi ho detto, che vuol dire che noi siamo abituati a dare un giudizio della direzione. Ciò che è in alto è meglio di ciò che è in basso. Tra le altre cose, in alto c'è la testa. Quindi quando devi dare un giudizio sprezzante di qualcuno, che gli dici? Ragioni coi piedi, non è casuale, o anche con parti intermedie un po' meno salottiere, no? Però comunque l'idea generale è che il tuo modo di ragionare è peggiore di colui che ragiona col cervello, il quale sta in alto, ovviamente. Ma se adesso al cervello collabora anche il cuore, al di là di ciò che abbiamo visto del cervello, e che non sto a ripetervi perché veramente ho la nausea del cervello triunico di MacLean, però al di là di quello scopriamo che pure il cuore ha delle connessioni neurali, magari scopriremo che anche altre parti del corpo non così salottiere hanno delle connessioni neurali, e lì cominceranno, dovremo perfino rivedere tutti i nostri concetti di insulto, perché poi va a finire che dare a qualcuno la testa di qualcosa non è manco più un'offesa, ma è vero, perché ci sono dei reticoli neurali anche lì, non mi stupirebbe visto come ci comportiamo. Ma ad ogni modo, come vedete, perciò la stessa scienza si sta dando la zappa sui piedi per certi versi, la stessa scienza ci sta facendo presente che pretendere una univocità di ragionamento, di comportamento, di chiave interpretativa non sta né in cielo né in terra. Chi di noi non sa che le emozioni gli portano un cambiamento nel ritmo cardiaco? Le decisioni astratte influiscono sul respiro, sul cuore, sul sangue. Come faccio a pensare che questa attività, come Cartesio, che Dio l'abbia in gloria, questa attività sia spirituale, astratta? Ma di che? È quanto di più fisico in assoluto, no? L'entusiasmo, anche la gioia dello studio, che vi auguro vi capiti. Ma io quando leggo certi passaggi ho i brividi. E come li giustifico questi brividi? Fa freddo? No, non è quello il discorso. È che c'è un piacere che è ben oltre la distinzione tra mentale e fisico. Il piacere è qualcosa che è costantemente e contemporaneamente entrambe le cose, no? Per cui anche l'attività decisionale è costantemente tutto quanto. Se voi andate a prendere le medicine tradizionali, quelle che tutti i nostri medici e chimici ricercatori vituperano, queste cose le sanno benissimo. Prendete i chakra indiani, prendete lo yoga, prendete il buddismo, sono tutti perfettamente coscienti del fatto che ci sono tutta una serie di sfere nel nostro corpo che sono coinvolte nei processi vitali e che non c'è una gerarchia, sono soltanto diversi fronti di impegno. Se voi prendete la teoria dei chakra e prendete quella delle intelligenze multiple, trovate più o meno la stessa cosa. Solo che noi ci abbiamo messo molti millenni in più, abbiamo dovuto fare tutta una serie di esperimenti perché altrimenti non eravamo contenti. E questi esperimenti ci dicono che quelli 5.000 anni fa già avevano capito perfettamente e si comportavano di conseguenza. È frustrante per certi versi, no? Però è quello che stiamo scoprendo. Le evidenze scientifiche sono sempre più concordi nel sostenere che c'è altro, che c'è sfuggito. Finora non l'abbiamo trovato, non ci eravamo accorti, sti neuroni nel cuore non l'avevamo visti, anche perché chi li cercava? Oltretutto c'è questo piccolo problema, evidentemente, no? Tu cerchi quello, trovi quello che cerchi, se non li cerchi non li trovi. Quindi evidentemente, sì.
Penso che il dubbio gli sia venuto per il fatto che ogni volta che hai un problema al cuore l'organo successivamente colpito il cervello, quindi penso che gli sia venuto.
Anche da un punto di vista, sì, di sequenze statistiche, qualche dubbio te viene. Quindi, come vedete, la questione è ben lungi dall'essere così ovvia. Allora, Maffesoli, tra le altre cose, cosa propone per provocatoriamente, per certi versi, ma anche come stimolo verso un'elaborazione ulteriore? Propone l'etica dell'estetica. Che detta così sembra una specie di bestemmia se uno sa come abbiamo ridotto l'estetica noi ultimamente, no? Però l'estetica è qualcosa di più, esiste un'estetica in senso forte. L'estetica in senso forte è il regime delle sensazioni, è il pensiero, la dottrina che studia come si provano le sensazioni, cosa deriva dal provare le sensazioni e tutto questo, e quindi poi diventa anche arte evidentemente, perché gli oggetti artistici, le opere d'arte, in linea di massima, sono quelle capaci di suscitare le sensazioni più forti. Come dirà Gadamer nel XX secolo, l'esperienza estetica è fondante e non è certo quella per cui vai a un cocktail e ti guardi intorno con fare furbetto. L'esperienza estetica è provare qualcosa davanti a un'opera d'arte, quella che poi fonda la sindrome di Stendhal, per certi versi, no? Per chi conosce un po' la questione. Perché Maffesoli parla allora di etica dell'estetica? Perché Maffesoli va un po' oltre quello che abbiamo detto noi, no? Maffesoli dice che condividere con qualcuno lo spazio, provare le stesse emozioni che provano gli altri, ci lega a loro in un modo etico. Ci dà un fondamento sul quale stabilire il giusto e lo sbagliato. La condivisione, la coesistenza sono un fondamento di articolazione etica. che non è male, se ci pensate, perché per molti versi è un modo elegante di dire quello che testimoniamo nelle culture tradizionali, dove quello che conta è essere dello stesso gruppo. Tant'è vero che l'errore di uno è l'errore del gruppo, il piacere di uno è il piacere del gruppo. Si perde, come al solito, il soggetto, per carità. Questo è regolarmente lo scotto che paghiamo. Ma, di nuovo, come abbiamo visto, questo perdersi del soggetto è dannabile, concepibile ed evitabile nel momento in cui si entra in un'ottica et-et e non in un'ottica out-out. Il soggetto non è soltanto ragione, l'abbiamo detto prima, l'ho detto in tutti i modi, credo che forse abbiate cominciato pure a capirlo, il soggetto è anche altro. E la soggettività è qualcosa che è rapsodica di per sé. Come abbiamo detto più volte, l'idea che noi si sia perennemente presenti a noi stessi è una balla grossa come una casa. Noi spesso e volentieri, pur essendo svegli, quando siamo svegli, cosa che non è detto proprio sia sempre operativa, come saprete probabilmente, no? Pure nel momento in cui siamo svegli, spesso e volentieri non ci stiamo con la testa, non siamo concentrati su quello che stiamo facendo, facciamo altro, ci muoviamo e non ci ricordiamo di averlo fatto, guidiamo, arriviamo in posto e diciamo, oddio, che sto a fare qua, dove ho messo la macchina, chi sono, che sono venuto a fare da queste parti, tutta una serie di domande che vi piaccia o no, segnalano il fatto che tutta sta attenzione al nostro vivere, noi non la portiamo, anzi, vi dirò di più, qui gli orientali sono molto più pragmatici di noi. Tant'è vero che uno dei criteri centrali del Tai Chi e delle discipline orientali qual è? È quello di fare le cose col cervello e col corpo contemporaneamente. Cosa che noi non facciamo mai. Siamo qui e pensiamo a cosa faremo dopo. Ci laviamo i denti e pensiamo a dove abbiamo messo le scarpe. Guidiamo e stiamo pensando a quello che è successo ieri sera con lui o con lei. Non stiamo mai in accordo, mai. Questo è il grande problema, capite? Noi stiamo regolarmente schizofrenici, di nuovo, come dicevo prima, perché non pensiamo mai a quello che stiamo facendo in quel momento, che sarebbe la famosa conquista dell'istante, il presente, eccetera. Il presente è questo, è essere accordati. Sto facendo una cosa, penso alla cosa che sto facendo, non a quello che farò quando l'ho finita, perché a quel punto, come vedete, non sono mai soddisfatto, non sono mai contento, perché poi quando arrivo a fare la cosa a cui pensavo prima mentre ne facevo un'altra, penso a quella che farò dopo, o mi ricordo quella che facevo prima, insomma, di fatto, io sono regolarmente fuori registro. Per cui il segreto di Pulcinella, ma comunque la difficoltà inaudita della questione, è esattamente riuscire a focalizzare la tua attenzione su quello che stai facendo. Pare ovvio, ma non lo è per niente. Capite? Quindi noi siamo quelli appunto con la testa che svalvola regolarmente, spesso e volentieri. Il fatto che sia così complicato stare attenti a quello che fai ci dice per opposto che non è così ovvio, che appunto la nostra attenzione è un processo dubbio. Come credo di avervi già detto la volta scorsa, peraltro questa cosa noi dovremmo capirla se facessimo ogni tanto caso a quello che ci accade, ed è uno dei grandi problemi, perché resta il grande interrogativo del sonno. Dove vado quando dormo? Chi sono io quando dormo? Dove sono? Sono io? Sono altro? Che succede quando sogni? Quando sogni chi è che sogna? Tu nel frattempo che fine hai fatto? Sta cosa a noi non ci crea nessun problema. Ma se noi costruiamo effettivamente tutta la retorica dell'io come coscienza vigile, no? Questi bei termini che girano, sta coscienza vigile che fa? Va regolarmente in vacanza? Cioè tutte le sere si piglia 8 ore di break e va in giro a ballare per conto suo alla facciaccia nostra. Che fa? Dov'è? Quindi quello che noi testimoniamo è che tra l'io che ci rompe tanto l'anima, tanto da essere stato definito un crampo dell'anima con una bellissima definizione poetica, e il nostro vivere, c'è uno scarto perenne. Cioè noi viviamo molto di più di quanto non esistiamo in quanto io. Non esistiamo in quanto io quando dormiamo, non esistiamo in quanto io quando siamo distratti, ma intanto viviamo. Allora sta cosa come la vogliamo giocare? Come la vogliamo capire? Vedete, anche da un punto di vista comportamentale abbiamo grosse difficoltà a mantenere sempre questo regime di attenzione, coerenza, unicità, univocità, che è il regime moderno del soggetto, il fatto che tutti noi sappiamo sempre, siamo razionali, siamo trasparenti e tutte le retoriche del caso. Non reggono manco un po'. Quello che noi testimoniamo è esattamente altro, ovvero sia il fatto che casualmente a tratti ci siamo e quindi possiamo essere un minimo coerenti, possiamo dare una forma di indirizzo alla nostra vita e via discorrendo. Ma per il resto accettiamolo che non siamo così, no, così attenti, non siamo sempre così sul pezzo, come si dice.
In questo senso allora è vero quello che dice Morano, nel senso che noi siamo connessi al mondo organicamente per il 2%, per il 98% siamo psichica, cioè noi siamo un mondo interno in termini poveri.
Mo 98 mi sembra un po' tanto in effetti, però certo che comunque abbiamo una un discreto turbinio mentale, su questo sono assolutamente d'accordo. Tanto è vero che
La risposta qual è?
Qual è la risposta di che? 42 ovviamente, per chi è per chi è consapevole della questione. Quanti sanno perché la risposta è 42?
No.
Oddio, ragazzi, che devo fare con voi? Una tragedia. Lo so, no, ma è un, diciamo, è un rimando che in linea di massima qualcuno potrebbe cogliere. È la guida intergalattica per autostoppisti, che è un testo che io raccomando a tutti di leggere perché è veramente esilarante, dice che la Terra è di fatto un computer costruito dagli alieni per rispondere alla domanda, alla fatidica, per avere la risposta con la maiuscola. E la risposta, una volta che la Terra finisce i suoi calcoli, è 42. Il problema è che nessuno capisce qual è la domanda a quel punto, per cui ricominciamo e tutto quanto dovrebbe portarci a scoprire pure qual è la domanda alla risposta, che è una presa per il culo assoluta di tutte le nostre pretese, no? Quindi 42 è un numero che, per chi conosce un po' questa logica, è un numero divertente. Non so se conoscete i Level 42, che sono un gruppo, si chiamano così perché sono dei cultori di Douglas Adams. Quel livello 42 è esattamente la risposta del sistema mondo e della la famosa risposta, no? Come diceva anche come si chiama il mio simpatico Corrado Guzzanti, la risposta è dentro di te ma è sbagliata. Quindi, come vedete, stiamo sempre lì a girare intorno alle questioni delle risposte, le domande, eccetera eccetera.
Professore, dove andiamo quando dormiamo?
Ecco, dove andiamo?
La domanda che
42 è ovviamente la risposta che si configura come l'unica accettabile. Esattamente. Tra l'altro vi faccio presente e vi ricordo che tra le nostre strategie di vita normali c'è quella di ricostruirci la mattina. Ovvero sia, noi ci alziamo la mattina e cominciamo a far mente locale. Chi sono io, che devo fare oggi, che giorno è, che anno è, tutte queste cose, e quindi fai tutta una serie di step che sono quasi sempre gli stessi. T'alzi in un certo modo, te lavi in un certo modo, con un certo ordine, arrivi come uno zombie, e anche qui il risveglio con cui inizia la guida intergalattica per autostoppisti è bellissimo, perché c'è tutta la descrizione di questo poveraccio che va in giro per casa con dei passi tipo zombie perché si è ubriacato la sera prima e non si ricorda niente. Come si ricorda? Si butta per strada, a mezzo alla strada, perché si è ricordato che gli stanno per abbattere casa con un bulldozer. Per cui c'è tutta una serie, è veramente eccezionale come scritto. Tra l'altro è una trilogia in 7 volumi, che anch'esso ci dice cose, no? Quindi
la pubblicità, professore, visto quello che arriva dietro le spalle della moglie.
Sì, esatto, mi è venuto in mente esattamente lo zombie della mattina. Ecco, quello per cui noi spesso e volentieri siamo gli zombie della mattina. Prima di aver bevuto il caffè, prima di aver fumato la sigaretta, prima di aver fatto N cose, non ci siamo. Chi è quello che sta lì però? Un altro? Quello che occupa il mio corpo in quel momento, chi sarebbe? No, siamo sempre noi, però appunto questo ci dimostra che l'io cosciente è una parte di noi, una parte che in modo molto simmetrico e formalmente simile alla nostra cultura pretende di essere il tutto. Quindi, come vedete, noi abbiamo tutta una serie di problemi da questo punto di vista. Non è solo la cultura che pretende di essere l'unico modo di vedere il mondo e di comprendere il mondo, ma anche il nostro io pretende di esaurirci, e noi invece siamo ben altro, nel bene e nel male evidentemente, no? Tutta questa logica è quella per cui c'è il recupero della parte oscura, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, tutta una serie di narrazioni che servono a farci ricordare che spesso e volentieri noi non siamo solo la luce, la ragione, la trasparenza, l'angelo, ma siamo pure il demone, siamo quello con le zanne, siamo quello con i peli, siamo i vampiri, siamo i licantropi, tutto quello che si trova per strada oggi, la fiction di oggi è tutta così. E se bastasse quello che ci insegna il semplice vivere, staremmo tutti in passo avanti. Purtroppo no, il semplice vivere purtroppo è un, come trovate scritto nella prima parte, nel primo capitolo del mio libro, il buon senso, il sapere quotidiano, la nostra cultura gli sta sputtanando da 350 anni a sta parte, e quindi secondo noi sono soltanto idee prive di fondamento. Se tu a uno gli dici, ma scusa, non sarebbe molto meglio far così, quello ti risponde, perché c'è una laurea che è molto così. No, perché è ovvio, però non basta. No, noi abbiamo creato un sapere che svaluta tutti gli altri saperi, che in sé è svalutabile perché è un sapere scientifico e quindi errante, e quindi ci abbiamo più un fondamento che uno per capire quello che dobbiamo fare. Ci siamo dati tante di quelle zappe sui piedi che è un miracolo che stiamo ancora in piedi, oserei dire, no?
Perché la gente ammazza?
Sulle culture normali, ma su noi stessi almeno lo sappiamo. Che
a lei gli pare di sì?
Sono normale, sono incazzato, sono pane, sono sì,
sveglio se sono ubriaco.
Non lo darei per così per assodato, se devo dire la verità. Se noi pensiamo a quello che è l'analfabetismo emozionale, scopriamo che molta gente non è in grado di scoprire cos'ha, quali sono le sue emozioni, non sa che prova, sa che prova qualcosa ma non sa che. Tant'è vero che uno dei modi per, con cui si concepisce oggi il bullismo, in modo diciamo da esperti, è il fatto che il bullo di fatto interpreta qualsiasi cosa come un affronto. Quindi pure lui non è in grado di disconoscere uno sguardo di simpatia da uno sguardo d'offesa, da uno sguardo di disinteresse, da un sorriso di circostanza, non le capisce tutte queste cose. Lui sa soltanto che chiunque lo guardi o fa perché ritiene che è uno stronzo e di conseguenza attacca. Quindi vive pure male il bullo, poveraccio, oggettivamente, diciamocelo, insomma. Gli obesi americani sembra non riescano a distinguere altro che la fame, qualsiasi cosa gli capita hanno fame e quindi mangiano. E questo non è, come dire, tanto strano da concepire, no? Abbiamo detto, quando abbiamo parlato della competenza emozionale, dell'intelligenza emotiva, che il sapere che è relativo a queste cose, anch'esso è un sapere che va trasmesso, che va insegnato, non è un qualcosa che tu sai per definizione. E riuscire a dare il nome alle cose non è così ovvio. Tant'è vero che spessissimo cosa accade? Che voi arrivate all'esame, vedo che vedete qualcosa, ma non trovate le parole per dirla. Questo vale anche per quello che provate a livello emozionale, spesso voi, non voi in generale, ovviamente i presenti sempre esclusi, perché sennò le questioni diventano spinosissime, ma il problema è esattamente lì. Noi nella nostra cultura abbiamo talmente svilito il versante emozionale, il versante istintuale, il versante animale, fra virgolette, che non abbiamo più alcuna confidenza con esso. E quindi quello che ci succede ci sorprende, ci lascia perplessi. Ecco, la perplessità direi che è un'emozione che abbiamo imparato, ma tutte le altre no. Perciò pure questo purtroppo è qualcosa che andrebbe ripreso. Tant'è vero che negli Stati Uniti e in Inghilterra ci sono tutta una nuova serie di strategie, di sistemi formativi, di specialisti che reinsegnano le emozioni ai bambini, i quali non le sanno. Perché non gliel'ha insegnata nessuno, perché i criteri e i processi di socializzazione stanno subendo una serie di grandi, come dire, attacchi o distorsioni e vengono supportati, mettiamola così, da accessori come la televisione, dalla quale non si capisce niente delle emozioni, perché la televisione propone degli stereotipi, non propone una maestria emozionale, propone quello che sorride sempre a 75 denti e che o lo trovi per strada e non c'è mai, oppure non capisci più, ma quello dice non sta sorridendo, io vedo un filo di denti solo, invece di solito è un rictus. Per cui il bambino che dovesse fondare la sua competenza emotiva sulla televisione sarebbe a mal partito, ce ne sono svariati. E questo è un altro problema dei rapporti primari della famiglia, ma chiaramente poi andremo un tantino fuori dal seminato a riprendere proprio tutto. Quindi dicevamo l'etica dell'estetica. Se è vero, come dicevamo, che il nostro modo di orientarci verso il mondo, il nostro modo di interpretarlo e di giudicarlo non è semplicemente razionale, allora può darsi effettivamente che Maffesoli abbia ragione a dire che un certo tipo di legame con l'altro fonda l'etica. Quello che noi chiamiamo solidarietà, quello che noi chiamiamo comunità, tutta una serie di valori che non hanno un fondamento economico, tutt'altro, no? Anzi, esattamente il contrario, sono valori che si fondano su qualcos'altro, sul fatto che condividiamo uno spazio, che condividiamo un ideale, che condividiamo un'esperienza. Tutto questo mi avvicina all'altro. Fa sì che l'altro non sia più un numero, non sia più una sigla, ma diventi una persona in carne ed ossa, che mi dà delle sensazioni, che mi permette di ragionare in termini di noi e non di io, che questo è uno dei tanti problemi che stiamo incontrando, no? Non riusciamo più a riconoscere un noi. Allora Maffesoli dice, dalla prassi di ciò che osservo, la tribù, che mi pare era uno degli oggetti che mi stava chiedendo, la tribù è un luogo del noi. È un luogo nel quale la soggettività moderna, quindi quella che pretende di essere vigile costantemente 24 ore su 24, scompare fino ad annullarsi. L'estasi, il trance, le cerimonie particolari, musicali, i rave, le droghe, tutto questo è molto più comprensibile in quest'ottica che non semplicemente come devianza fine a se stessa, perché voglio dire, ormai credo che il fatto che la droga non sia salutare lo dovrebbero aver capito un po' tutti. Il fatto che sono una serie di comportamenti che alimentano giri di soldi ingiusti, sbagliati, perturbano la società, insomma tutto questo dovrebbe essere talmente chiaro che se effettivamente fossimo razionali non si dovrebbe porre il problema. Anche qui purtroppo non c'è segno di questa razionalità. Allora la domanda è perché? Perché te droghi? Perché te buchi? Perché cali? Eccetera, eccetera, eccetera. Se ragioniamo con l'ottica che abbiamo adottato oggi, il perché è abbastanza intuibile, magari non condividibile, ma comprensibile. Nel senso che, come sappiamo tutti, no? C'è una canzone dei Bare Naked Ladies che si chiama Alcohol, che dice l'alcol è il mio accessorio preferito per le feste. Perché? Perché l'alcol, prima di sballarti completamente, allenta tutta una serie di freni, una serie di difficoltà relazionali. L'alcol è sempre stato un ingrediente del convivio. Pensate a Platone, che fanno i saggi tutti raccolti intorno al tavolo con i triclini? Bevono. Ma, a differenza nostra che tracanniamo, che non è esattamente la stessa cosa, bevono con la regia di una persona che sa quanto alcol va bevuto e che porge i boccali a seconda delle situazioni, a seconda del ritmo, nel tempo. Ovvero sia mantiene un livello d'alcol giusto per poter discorrere, per poter interagire, per poter trarre il meglio dall'esperienza. Noi no, noi siamo quantitativi e quindi vogliamo sballarci due bottiglie di vodka, dopodiché te buttano, ovviamente, se non te sei già buttato tu per qualche altro motivo. Però evidentemente la strategia è quella, lo stesso ragionamento le pasticche, l'ecstasy, ecstasy. Si chiama ecstasy. Perché? Che vuol dire estasi? Vuol dire stare fuori, no? Quindi vuol dire che ti porta fuori da te, che è esattamente quello che è il trance sacro, il trance rituale, il trance delle danze, delle società tradizionali. Quindi, come vedete, di fatto non scopriamo mai niente, semplicemente riprendiamo cose senza capirle e le facciamo male, perché di fatto poi alla fine, ovviamente, la questione è quella. Quello che però non cambia è l'esigenza. L'esigenza di uscire da se stessi è anche un modo per sanare questa pressione insopportabile dell'io. A un certo punto vuoi essere qualcos'altro, perché non gliela fai più di stacco a te stesso. Non sei una compagnia che vorresti continuare ad avere ogni momento e quindi te ne vai. E più quest'io ti viene imposto, ti viene presentato come l'unico sistema, ti viene presentato come l'unica realtà e tutto il resto è finzione, illusione e follia, e più te droghi perché non lo sopporti. Va anche abbastanza bene, visto che quest'io l'abbiamo costruito in un modo sempre più economico, sempre più strumentale, sempre più prevaricatore. A un certo punto mi sa che c'è un embriaco, arrivederci e grazie, e chiudo la frasca. Quindi, come vedete, di motivi per ubriacarsi e per drogarsi di fatto ce ne sono parecchi. Che poi questi vengano strumentalizzati e tutto quanto non è un problema mio, è ovvio. Però anche voi, in un momento in cui andate a considerare, a scontrarvi con l'effetto, l'esistenza del narcotico e di quelli che lo usano, e di quelli che lo girano, e di quelli che lo vendono, dovreste rendervene conto di questo. Perché noi ce l'abbiamo sempre con gli spacciatori, per carità, io detesto gli spacciatori, ma quelli che comprano non li obbliga nessuno, nella gran parte dei casi. Il fatto che nelle fogne delle nostre città ci sia più cocaina che presso i campi di quelli che la producono, qualcosa vorrà dire. È evidente che c'è un problema più ampio che non lo spacciatore, perché se lo spacciatore arriva e ti dice, oh, te dai, e tu gli dici, no, non mi serve quello, a un certo punto, la droga sa danno i denti. Quindi, un qualche motivo, una qualche spinta a drogarsi, come dice giustamente anche Saviano, c'è. È sistemica. E non è semplicemente economica, perché, purtroppo, l'economia spiega poco e niente. È ben più profonda, è di disagio esistenziale, è di incertezza, è di perenne incapacità di essere all'altezza delle aspettative, no? Il concetto di performance, che cos'è se non un trasformare l'aspettativa in una norma? Allora tu vai a correre? Ok, oggi hai corso 20 minuti, domani ne devi correre 25, perché? Vi siete mai posti il problema? Cioè, perché c'è questo incremento fisso? Vai in palestra, fai 50 kg di panca, il giorno dopo ne devi fare 65. Perché? Ne voglio fare 50 pure oggi, anzi 40, a me va. No, non è contemplato. Noi siamo perennemente inseriti in una spirale di aumento, che è in piccolo la stessa spirale del cavolo per la quale l'economia deve crescere ogni momento. no? La famosa spirale infinita del consumo, dell'economia, del PIL e tutte queste cose. Ed sono tutte raffigurazioni immaginali. C'è niente di razionale in questo. Se vuoi essere razionale, ti devi dire: non c'è niente che aumenta sempre. Nulla nel mondo, nell'osservazione pratica, non c'è niente che cresce indefinitamente. Arriva a un certo punto, si ferma e poi tristemente muore, cosa che ci rifiutiamo ovviamente di vedere, e quindi abbiamo sostituito queste semplici osservazioni con la crescita continua, che ovviamente non contempla né la fine né la morte. C'è anche lì un altro stratagemma per non pensare di essere in qualche misura temporanei come le foglie di cui parlava Ungaretti. Per cui, come vedete, questa pretesa di incremento costante a un certo punto pure lei arriva oltre le tue capacità. Se pensate soltanto al gergo aziendalista, tu devi esserci al 110%. Ora io gradirei che qualcuno mi spiegasse che significa. Come lo descrivete uno che c'è al 110%? Chi è? Ma neanche lo schiavo, poveraccio, ci sarà al 95%, no? Pure quello dorme. Sto 110, cosa fa se non importi di superare costantemente ogni limite? Rimandarti regolarmente a dei comportamenti che tu non gliela fai a fare. È la logica della nostra economia. Se voi andrete a lavorare nell'azienda, cosa che per certi versi vi auguro e per altri, come dire, me fate pena e vi piango, vi porranno regolarmente degli obiettivi, che sono il nuovo modo di usare la frusta, no? Adesso non te frustano più, ma ti pongono degli obiettivi che sono ben oltre le vostre oggettive possibilità di riuscita. Perché? Perché questo fa in modo che tu ti sforzi molto più di quanto non faresti se ti avessero posto un obiettivo sensato, ma continui a sentirti incapace. Quindi sei sempre in una posizione di sottomissione, sei sempre in una posizione di debito, sei sempre in una posizione di incapacità, perché ti hanno detto che devi fare 75 e tu hai fatto 43 o 62 o 71. È sempre meno, sei sempre inadatto. Vedete com'è sottile la questione, non è difficile ragionare in questo senso, no? Se tu poni regolarmente degli obiettivi raggiungibili, quell'altro è sempre una tua vittima, si sente sempre in colpa per non esserci riuscito, perché lui non è che a un certo punto fa mente rovescia: ma che cazzo stai, di come faccio a fare 75, idiota? Ecco, no, questo non lo fai mai, è sempre colpa tua, perché poi tra l'altro noi veniamo costruiti, no, come abbiamo detto più volte, in una carenza d'autostima fondante, e la carenza d'autostima fondante è comoda per il datore di lavoro, è comoda per il leader politico, è comoda per chiunque se ne renda conto, tutti gli altri pagano pegno. Certo, però dico, questo 110% che tu puoi raggiungere in certi momenti e per un certo tempo, dopodiché a un certo punto ti esaurisce e l'azienda te butta. C'è questo piccolo discorso che va. C'è questo piccolo dettaglio, per carità, può anche capitare, però di fatto il problema è che tu mi dica che non ho un limite, è una balla, perché io il limite ce l'ho e come.
Però lo sai che è un sistema di cura in America? Ma quante persone?
Beh, oddio, io conoscendo gli americani ho qualche difficoltà a pensare che possano essere curati.
Tantissime persone che insicure, molte, con questo sistema hanno trovato molta sicurezza in loro, c'è chi dice: io oggi sono felice.
Ah certo, per carità, ma la felicità è anch'essa una costruzione sociale per molti versi, per cui può anche darsi. Una volta che ti hanno posto un modello e tu te conformi a quel modello, se non hai nient'altro in mente sei pure felice, sono d'accordo. Però comunque, ripeto, da un punto di vista un attimo più astratto della questione, è il pretendere che tu non abbia limiti. Purtroppo non è realistico, perché tu i limiti ce l'hai e come? Sei umano, sei fatto di carne, hai bisogno di cibi, hai bisogno di aria, hai bisogno di sosta, hai bisogno di sonno, hai bisogno di relazioni, hai bisogno di tanto altro. Tant'è vero che sempre in America, no? Per esempio c'è Google, dove tu vai a lavorare e fai più o meno come ti pare. Quindi, in un certo senso, no? Ci sono una serie di filosofie che si scontrano e si autograduano e si autodelimitano per dimostrarci che non c'è anche qui un ABC. Nel complesso, non c'è un modo per affrontare le cose che uno, ce ne sono tanti. Quello che purtroppo è importante tenere presente è che questo tipo di atteggiamento è quello che poi produce delle patologie nel corpo sociale. Ripeto, l'abuso delle droghe, l'abuso dell'alcol, tutte le strategie di fuga dalla realtà che portano poi a spesso e volentieri esiti catastrofici possono benissimo essere intese come strategie di allentamento di una pressione che non è sopportabile. E noi siamo perennemente sottoposti a questo, soltanto fosse, come dicevamo prima, che la richiesta di essere razionali al 100% sempre non è mantenibile, perché noi non siamo razionali al 100% sempre. Quindi solo quello basterebbe. Se poi su questa, come dire, nocciolo problematico tu inserisci anche sempre e costantemente delle richieste fuori misura, delle pretese, dei giudizi, delle costruzioni, eccetera, eccetera, è chiaro che diventa una cosa che a un certo punto non ne va più. E quindi che fai? Te droghi, perché la cocaina, guarda caso, ti dà tutte queste caratteristiche. La cocaina aumenta la tua concentrazione, aumenta la tua rapidità, aumenta i tuoi riflessi, aumenta la tua tenuta fisica, poi dopo c'è il down, però vabbè, quello lo integri con altre strategie, siamo sempre lì, no? Quindi come vedete. Che ora è, scusatemi?
4:05.
Ok, ultimo break e poi ultima ora, se Dio vuole. Allora, ripetiamo un po' di cose sull'esame, già che ci siamo.
Sì, sì, perché come non dire. Hanno capito tanto.
Allora, l'esame comincia alle 11:30, lunedì, tra due lunedì. Visto che stavo facendo i conti, entriamo in 130 per volta, per come vi dispongo nell'aula, in classe, direi che io penso due o tre mandate al massimo, l'esame finisce. Siccome sarebbe scomodissimo fare l'appello con 300 rotte persone, allora si fa con un po' di pazienza, i primi 130 che entrano fanno la prima mandata, i secondi la seconda, i terzi la terza. Semplice e lineare. Quindi non c'è da registrarsi, non c'è da segnarsi, c'è semplicemente da venire. Stop. L'esame, tanto come vi ho detto, dura poco, perché il tempo che vi sedete, il tempo che distribuiamo gli iscritti, 20 minuti e si ricomincia. Perciò ci saranno 8 o 10 iscritti diversi, per cui è inutile che li fotografiate, è inutile che ve li segnate, è inutile che li diciate a quelli che entrano, lasciate perdere, tanto non serve. Poi comunque, tanto, seppure suggerite sbagliate, per cui è uguale, quindi io eviterei, entrerei nell'ottica, come vi ho detto più volte, che l'esame ve lo fate per conto vostro, è una cosa vostra, una cosa per la quale, se poi va bene, siete stati bravi, e se no dovete studiare di più. Ma dover andare a perdere una sessione intera perché qualcuno pensava di essere tanto figo, io mi pare stupido, poi fate un po' come pare, è chiaro che non potrò andare oltre un certo livello. Però vi ripeto, a livello statistico il 90% delle correzioni era sbagliato prima era giusto prima ed è sbagliato dopo. Quindi mi fiderei un po' di più di me stesso. Già. A proposito di fiducia, come dicevamo prima, no? Nel complesso. Allora faremo questa cosa, i risultati usciranno abbastanza rapidamente, non so se è proprio lo stesso giorno, cosa improbabile visto il quantitativo, insomma, ad ogni modo 2-3 giorni al massimo su sociologica qui dovunque. E quelli che avranno preso da 16 in su potranno fare l'orale. Vi ribadisco per la 900ª volta che il voto vale per l'intero anno accademico, quindi non c'è un motivo specifico per venire a fare l'orale il giorno dopo, se volete venire, per carità, però cerchiamo di distribuire le presenze in modo che non sia un'odissea per nessuno, perché è chiaro che se vi segnate in 300 all'orale facciamo una settimana di fila di orali e diventa stancante un po' per tutti. Perciò questo, 16 e 17 hanno l'obbligo dell'orale, perché chiaramente è il famoso principio del, no, come dice 3-7, com'era, un asse e due figure, insomma siamo da quelle parti, per cui bisogna integrarlo. Chi prende da 18 a 27, che è il massimo voto ottenibile con lo scritto, può accettare il voto e quindi registrarlo senza ulteriori complicazioni, o sostenere un esame integrativo orale. È ovvio, dovrei darlo per scontato, ma lo dico, che se hai preso 18 per culo perché te l'hanno suggerito, se poi vieni a fare l'orale integrativo è rischioso. No? Auspicherei che qualcuno che ruba un 18 se lo portasse a casa zitto, zitto, in silenzio. Facciamo in modo che non venga, perché poi mi dite, ma all'orale che succede? All'orale in linea di massima non succede niente, nel senso che, visto che abbiamo un regime di aspettative, io mi immagino che uno che viene all'orale mi vada meglio di quello che ha fatto con lo scritto. Se mi arriva all'orale e non è in grado di spiccicare una parola, io ho un sospetto, mi si, come dire, forma nel cervello, e quindi al limite ti boccio. Non è mai successo, però è meglio essere, come dire, no, espliciti in proposito. Quindi l'orale verte ovviamente su tutti e tre i libri, perché quello è il programma, e serve normalmente appunto a o a prendere un voto superiore al 27, che non mi sembrava opportuno darlo con un semplice scritto, oppure a migliorare un tantino quello che è stato fatto, oppure a prendere la sufficienza se si è parte con 16 o 17. Come vi dicevo, il voto vale per l'intero anno accademico, per cui vuol dire che scadrà febbraio dell'anno prossimo. Il voto potrà essere sostenuto di nuovo, lo scritto, a maggio. e potrete scegliere il voto che preferite degli iscritti, manca solo che vi canti la ninna nanna, dopodiché c'è tutto fondamentalmente, nel senso che se prendete 20 a gennaio e 18 a maggio potete continuare a tenervi il 20 di gennaio, non scade. Per cui fate un po' come pare, cercate di prendere questi voti, portateli a casa e toglietevi dai piedi fondamentalmente, l'idea generale era quella. Tenete presente che quando avrete preso il voto, quindi inutile andarsi a segnare adesso all'appello del 7 perché non sapete se ci arriverete o meno, quindi evitiamo, ma quando avrete superato lo scritto dovrete invece registrarvi all'appello dell'orale, segnando anche accanto al vostro nome se verbalizzate o sostenete l'orale, così mi rendo conto più o meno dell'impegno richiesto dalla sessione stessa. Mi pare che dovrei aver detto tutto.
Quelli che sono entrati adesso
sentono la registrazione. A un certo punto vedi, come dire, no? Se può mica. Allora, quindi questo per quanto riguarda lo scritto. Lo scritto si compone di 18 domande e risposta multipla, per cui non c'è da creare nulla, c'è solo da capire quello che c'è scritto nelle domande. E come vi dicevo, la formula dello scritto e il modo in cui lo scritto è concepito sono richiedono una competenza a parte, nel senso che, fidandosi di sé, che è la cosa più importante, la prima risposta che sembra giusta di solito lo è. Cioè, se uno ha studiato e riesce a rimanere un minimo sobrio nel momento dell'esame, a quel punto, se si fida, di solito finisce. Quindi lo scritto si potrebbe fare in 7-8 minuti. 20 sono già troppi, ma ve li do uguale perché sennò ve lamentate. Ma io prima ne davo 45 e passavo 20 di questi 45 minuti a piaschiaffi a gente che a un certo punto cominciava a salirsi sopra, cominciava a tirare le palle di carta, le bandierine, aiuto, qual è la 3, qual è la 4? Oh, ma insomma, santi Dio, non è pensabile. Quindi il problema dei 20 minuti non è cattiveria, è esperienza. Cioè 20 minuti sono, tra l'altro, sono anche il termine normale che danno in tutti i concorsi in cui ci sono gli iscritti, per cui non è casuale, no? È quello che basta per leggere le domande, dare la risposta, rileggerle una volta e consegnare. Stop. Se voi cominciate a mettervi lì e cominciate a girare, a quel punto succede che non capite più niente. Sbagliate, correggete quello che avete già detto bene, chiedete a quello accanto, gli rompete le palle, lo costringete a dirvi una cosa, spesso e volentieri vi dice a cazzo perché non ci capisce niente manco lui. Insomma, tutta una serie di cose che francamente vi potreste risparmiare. Io vi invito caldamente a farlo, ma tanto poi non lo farete, ma ad ogni modo, vabbè, vedremo un po' come va la questione. Devo dire qualcos'altro sullo scritto? Mi pare che ho detto tutto, se non erro. Ok. Sì, no, mi sembra che però non vedo altre cose da aggiungere, insomma.
Solo una cosa, l'unica data è il 7 per l'orale, non ce n'è un'altra?
No, c'è il 20? 21, poi comunque ci sono. Bravo, perfetto. 7 saranno una specie di Cayenne se manteniamo gli soldi standard. Tenete presente, ripeto, che faremo un altro scritto a maggio, fine maggio, grosso modo, che sarà il secondo per quelli che vengono alla sessione estiva, per loro scelta o perché sono stati rinviati alla sessione estiva. Lì vale lo stesso criterio, per cui chi sbaglia pure quello viene a settembre all'orale direttamente. Volendo, volendo sempre i lavoratori naturalmente, gli studenti in corso che non hanno imbroccato lo scritto prima lo ripetono. Lo possono ripetere anche se l'hanno imbroccato e vogliono cercare di migliorarlo, quello è plausibile.
Sì.
Quindi, detto questo, direi che manchiamo soltanto qualcosa di Maffeso lì, parecchie cose l'ho dette, c'è qualcosa che manca, stavo guardando le domande, ma mi sembra che grosso modo.
Allora, quella, diciamo così, quella cardine che mi interessava di più era questa, no? Cioè quello che, dove Moran dice, no? Che la conoscenza è una navigazione in acque ignote con arcipelaghi di certezza. Però proprio in virtù di quello che stavamo dicendo, che noi comunque, voglio dire, principalmente viviamo di aspettative, quello che volevo capire io è cosa sono gli arcipelaghi di certezza che intende Moran.
Ok. Allora, la domanda è abbastanza sottile, effettivamente, e ha a che fare con una delle definizioni, che poi tra l'altro è una definizione di Newton, non è di Moran, anche se poi lui la riprende, in cui il sapere appunto si connota come navigazione per arcipelaghi di certezze in un oceano di mistero, grosso modo, bella immagine tra l'altro. Ora, come dire, in questo caso naturalmente dobbiamo sfumare un attimo l'espressione. Sappiamo, da come dice Morà, che la certezza non è di questo mondo, nel senso che di certo, anzi, potremmo tanto per continuare a girare il coltello nella piaga, di certo c'è solo la morte, o morte e tasse, a seconda se avete visto Vi presento Joe Black o no. Allora, il punto qual è? Che in questo caso la certezza sta per ciò che so, per lo stato del mio sapere a un certo momento dato. È chiaro che io, anche se il sapere scientifico so che è un sapere fallibile, in un momento X del sapere scientifico ciò che è dato per dimostrato è certo. Non so se mi spiego. Cioè, ad oggi il teorema di Pitagora è certo, poi magari domani mi diranno di no, può darsi, mi sembra difficile perché quello potrebbe rientrare nelle cose certe in un certo senso. Però il punto è questo, cioè il mio problema e il problema di Morin è che noi ci si renda conto che questo criterio di conoscenza, di comprensione, di comprensibilità del mondo è parziale. Quello è il punto, cioè l'immagine d'arcipelago è una bella immagine perché uno immaginalmente mi rinvia al concetto della navigazione, al concetto del viaggio, al concetto di Itaca e tutto quello che abbiamo visto, ma anche mi dà un'idea quantitativa del rapporto fra le cose. È chiaro che l'arcipelago rispetto all'oceano è ben poca cosa, questo è il punto. Cioè, se il sapere è un arcipelago, vuol dire che è molto più ciò che non so che ciò che so, per quanto questo sapere abbia uno status discutibile. Okay. Quindi il punto è esattamente questo, è ridimensionare le pretese del sapere moderno, del sapere scientifico corrente. E questo ridimensionamento sarà sempre tardivo, perché ancora oggi sentivo l'altro giorno alla televisione, alla radio, un mio collega, perché è professore universitario anche lui, che ha scritto un libro, Cosa resta da scoprire? Che è proprio esattamente il contrario di quello che stiamo dicendo noi. Cioè, secondo lui ormai sappiamo tutto. Dopodiché ci parli, no? Lo intervistano e ci dice, beh, diciamoci la verità, noi astrofisici ce la tiriamo tanto, ma conosciamo il 4% dell'universo. Ah, l'hai capita la musica? Allora perché mi dici ste cazzate, le cose che resta da scoprire? Non sai niente, voglio a camminare di quello che resta da scoprire, no? Semplicemente andiamo a prendere il tema della materia oscura, che è uno dei temi divertenti, anche perché fa tanto fumetto, poi invece no, è vero. Le equazioni che definiscono l'universo oggi, già il fatto che noi riusciamo a pensare di definire l'universo con equazione è comico de suo, ma comunque queste equazioni prevedono un quantitativo di materia molto superiore a quello che osserviamo. Allora, Procuste, sto dicendo un sacco di cazzate? No, c'è la materia che non vedo. So forte o no? Allora il tre quarti della materia che esistono, perché altrimenti le loro leggi non funzionano, sono invisibili. E abbiamo team e team di persone con dei cubi di materiali impressionanti, manca solo la criptonite e poi ci abbiamo messi tutti, che vogliono individuare la materia oscura. Ora io mi chiedo, ma se tre quarti della materia che noi osserviamo, che non è poca, voi dite c'è tanto universo ma ci sono pure tante stelle, allora tre quarti dell'insieme di questa materia dovrebbe essere invisibile, trovarla dovrebbe essere una cazzata, dovrebbe essere ovunque questa materia, no? Che tu devi stare lì con gli occhi, no? Puntati su un cubo sotto al gran sasso nella speranza che vedi un qualche tipo di segno, che può essere qualsiasi cosa, compreso un moscerino, oggettivamente, e dici, eccola la materia oscura. Cioè, ne hai visto una parte piccola così? A te te servono non so più quanti miliardi di metri cubi di materia per far tornare i tuoi conti? L'idea che forse sti conti sono sbagliati? No. Quella no. Le equazioni sono giuste, è semplicemente la materia che si nasconde, che fa ridere secondo me, poi non so voi come la vediate, però dà bene l'idea di come funziona la nostra scienza. Cioè, prima di dirti abbiamo avviato una colossale cantonata, si inventano di tutto e di più, anche cose che starebbero bene in un fumetto di Topolino, ma invece no, te le vanno cercando, no? Ci sono tre team di ricerca sotto al Gran Sasso, belli perché costituiti da tutti scienziati di tutte le nazionalità, per cui si incontrano, parlano, discutono, mi piace molto, che cercano la materia oscura. È comico, no? Poi dopo diciamo dei fondamentalisti che hanno dei problemi di rappresentazione, mi pare che pure noi mica andiamo lisci con questa questione. Ma tutto questo perché? Perché, come vi dicevo, immaginalmente noi abbiamo bisogno di ritenere di sapere le cose. Quello è il punto. A noi interessa pensare, illuderci, in questa fattispecie, di avere le chiavi del cosmo in mano, no? E quindi abbiamo le formule che definiscono l'universo. Tu vai a leggere un astrofisico un tantino meno stordito di questi che ti dice, attualmente, ho letto un libro molto bello che si chiama Breve storia del nulla, che è veramente notevolissimo, attualmente dice, noi abbiamo a livello di osservazione, anche se poi anche qui ci sarebbe da, come dire, discutere, no? Abbiamo uno span di universo a disposizione di 18 miliardi di anni luce, che insomma già sono tanta roba, diciamo, no? Problema è che non abbiamo nessuna informazione su quello che c'è oltre. E dice, non solo non abbiamo nessuna informazione, ma non abbiamo neanche nessuna garanzia che nelle regioni ulteriori valgano le leggi che valgono qui. E questo è un astrofisico, pure lui. Che vuol dire? Vuol dire che l'universalismo del sapere è in crisi. Che noi ci stiamo fondando nella nostra avventura colonizzatrice dei pianeti, degli spazi e del sapere su un assunto che risale a Newton, come abbiamo detto più volte, ovvero sia che come in cielo, così in terra. Le leggi che regolano il moto dei corpi celesti sono le stesse che regolano gli accadimenti sulla Terra. No? Quando Newton scopre che il moto dei pianeti e delle stelle è descrivibile e comprensibile in termini di ellissi, che è quello che abbiamo, è il modo di pensare il mondo che noi abbiamo ereditato dalla rivoluzione scientifica, ciò che è più importante comprendere è che dimostra che le stesse leggi valgono nelle sfere celesti come sulla Terra, cosa che invece fino ad allora nel sistema tolemaico non era mai stata accettata, perché la Terra era un tipo di ecosistema, diciamo, mettiamola così, mentre le sfere celesti erano già a contatto con la divinità e avevano delle loro logiche che noi non saremmo stati in grado di inferire. E invece Newton dice, guarda, che un sercio lì è come un sercio qui. No? Quindi se le stelle si muovono, se i pianeti si muovono su questa base, se le lune si muovono su questa base, io da qui posso capire tutto. E qui comincia la sbornia con la quale ci stiamo confrontando noi. Però, come dire, è valso per un lungo lasso di tempo. Oggi la capacità di calcolo dei nuovi computer, l'approfondirsi delle ricerche, lo spostarsi del confine del noto, no? Cosa fa? Porta con sé tutto un fiorire di anomalie, come abbiamo detto a lezione già più volte. Ovvero sia, secondo la teoria di Kuhn dell'accumularsi del sapere scientifico, il sapere scientifico descrive in modo sempre più esauriente aree del conoscibile e ovviamente consolidandosi ed estendendosi a un certo punto comincia ad arrivare a delle aree che non è più in grado di descrivere, perché come abbiamo detto è un sapere parziale, che piaccia o meno ai nostri. E quindi man mano che si espandono i confini del noto, sulle regioni limitrofe, sui margini, compaiono le anomalie, ovvero sia dei fenomeni che non sono più descrivibili sulla base degli assunti che sostengono quel modello di sapere. Quindi abbiamo già, detta così in due parole, il problema della materia oscura, che è evidentemente un'anomalia che stiamo cercando di ricomprendere nell'orizzonte del conoscibile, e poi c'è stato l'esperimento della nostra Gelmini, la bravissima Gelmini, il tunnel del Gran Sasso, in cui a un certo punto si è scoperto che i neutrini rischiano di viaggiare più veloci della velocità della luce. Io finché non c'è qualcuno che me lo scrive tutto mi viene da ridere, però comunque voglio dire, non so se avete apprezzato l'importo della notizia, cioè se i neutrini viaggiano più veloci della velocità della luce è un casino, perché noi tutto quello che stiamo concependo e comprendendo ultimamente si fonda su una costante che è la velocità della luce come limite massimo della spostabilità delle cose. Il momento in cui questa velocità della luce non è più una costante, ricominciamo a contare un po' tutto, perché vi rendete conto, no? Della questione. Quindi, come vedete, siamo arrivati alle anomalie, quelle serie. Qui tutti hanno detto, poi è finita lì, non so se avete notato, nessuno sta continuando a battere la gran cassa sulla faccenda, perché creerebbe delle difficoltà, evidentemente, questo fatto. Ma allo stesso modo, come abbiamo visto e opportunamente ripetiamo, scusate, ma la 24esima ora di lezione in una settimana comincio a essere un po' provato. Dicevo, come opportunamente ripetiamo, l'intera logica dell'esperimento su cui si fonda il sapere scientifico col quale abbiamo normalmente a che fare è fallata. Abbiamo già detto e lo ripetiamo. Perché è fallata? Qualcuno si ricorda anche in modo, come dire, sintetico qual è la scoperta che mette in crisi questa intera architettura del sapere? Questa va benino, ma non è esattamente quello che chiedevo. C'è una scoperta, un modo di fare della scienza contemporaneo che smentisce una serie di assiomi relativi all'esperimento, alla conoscenza sperimentale. Non è che vi veda proprio preparatissimi, se devo essere onesto.
Tutti bocciati.
È un po', sì. Quel gesto voleva dire che... Oh, vedi, una volta ogni tanto. Beh, io non credo che voi non sappiate proprio, secondo me vi vergognate, a me sta cosa mi fa girare le palle ancora di più, pensate un po', è il colmo, però in effetti è così. Allora, la teoria del caos cosa afferma, abbiamo detto? che esiste una dipendenza sensibile dai dati iniziali. Questo è il termine della questione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il caos, i teorici del caos, gli studiosi del caos, che peraltro non è che siano tutti quanti dei fricchettoni allucinati che vanno in giro facendo cose strane, ma sono anch'essi in qualche misura ben coinvolti nell'avventura scientifica, ne rappresentano semplicemente un'evoluzione molto interessante, si sono accorti di una cosa, che non c'è proporzionalità diretta tra variazione di un parametro e conseguenza di questa variazione. Che vuol dire? Vuol dire che non è detto che una variazione dello 0,00001% in un qualche gas non sia in grado di far esplodere una supernova. L'effetto farfalla. Però ne parliamo tutti, ma non mettiamo bene a fuoco quello che significa. Il problema dov'è? Che nella logica sperimentale classica, che cosa si fa? Si riproduce la realtà in forma semplificata. Questo lo diciamo sempre, ma non ci poniamo un problema che ne deriva, ovvero sia la logica della semplificazione. Cioè, cos'è che io tolgo quando creo un ambiente sperimentale? No? Perché se io conservo tutto quello che c'è, tanto vale, gli faccio passare degli esperimenti e siamo a posto. Allora devo togliere la perturbazione, devo togliere delle perturbazioni. E io come faccio a giudicare quali perturbazioni sono rilevanti e quali no? Con una logica quantitativa, fino ad oggi. Ovvero sia, l'esperimento è la realtà semplificata di tutte le variazioni troppo piccole per essere importanti. Perché fino ad oggi io come ho ragionato? Mi sono detto, se c'è una variazione dello 0,001 ci sarà pure un effetto dello 0,001 e quindi chi se ne frega. Non so se capite il problema dov'è. Cioè io nel momento in cui devo semplificare qualcosa ho bisogno di un criterio con cui semplificare. Il criterio con il quale sto semplificando da metà 600 è un criterio quantitativo che postula un dato centrale. Che ci sia coerenza tra la variazione nel reale e il suo effetto. Per cui minima è la variazione, minimo è l'effetto, io posso anche non guardare quell'aspetto. Capite perciò che ho una realtà semplificata sperimentale nella quale sono presenti solamente i parametri che variano di più. Questo fino a quando non arriva il famoso meteorologo norvegese che ti dice ferma i giochi, non è così. Una minima variazione adesso può avere delle conseguenze devastanti dopodomani. Quindi tu con che criterio la togli dall'esperimento? Capite? Cioè, il risultato dell'esperimento, stanti le cose come stanno oggi, è influenzato da tutte le possibili variazioni che hanno luogo nella realtà. Levarne una è un salto nel vuoto, è una scommessa. Magari è ininfluente, ma magari no. Non ce l'ho più la certezza con la quale ragionavo prima. Quindi tutta la logica sperimentale è una logica che andrebbe rimossa, o perlomeno riformulata. Non so se è chiara sta cosa. È un problema, di nuovo, di quantità e qualità, se ci fate caso. Perché noi cosa abbiamo pensato? Che la quantità, essendo il criterio di orientamento all'interno della natura, secondo Cartesio, dovesse essere il criterio di orientamento per il mio sapere. Perciò quello che varia tanto mi interessa, quello che varia poco no, perché tanto 0,1 in più, 0,1 in meno, che differenza vuoi che faccia? Ma se lo 0,1 di oggi diventa 10 milioni di domani perché non c'è questa coerenza necessaria, che facciamo? Ecco, quindi per questo la teoria del caos di nuovo riconferma tutta una serie di situazioni che andrebbero prese in conto dai nostri scienziati, quelli del cosa resta da scoprire, tanto per capirsi, i quali però se ne guardano bene, perché, come dire, no? Dover ricominciare a fare tutti gli esperimenti un'altra volta adattandoli a questa nuova idea sarebbe stancante e molto costoso. Però il problema è tutto lì. Da un punto di vista di teoria del conoscere, quell'intero sistema di semplificazione della realtà, quel riduzionismo sperimentale, non funziona più. E dovremmo adattarci. Tra l'altro l'abbiamo scoperto per altre vie pure quando abbiamo fatto l'incontro col famoso atomo, se vi ricordate, no? Una delle ossessioni principali della cultura occidentale, trovare il mattone fondante e definitivo della materia. Perché? Perché ovviamente una volta io ho il mattone fondante della materia, come nel Lego, poi costruisco quello che mi pare, perché capisco tutto quello che devo capire, tanto per cambiare. Come vedete siamo anche noiosi in un certo senso. Allora finalmente dopo millenni scopro l'atomo, perché l'atomo era una delle basi delle teorie presocratiche addirittura. Anassimene, Anassimandro, poi come si chiama quell'altro? Vabbè, un altro che mo me sfugge, ma comunque mo me verrà in mente. Piano piano, insomma, ad ogni modo, i filosofi della prima età erano tutti impegnati nella ricerca dell'atomo, tutti parlavano dell'importanza degli atomi, quindi anche lì, ripeto, non è che abbiamo scoperto niente di particolarmente nuovo. Poi però finalmente arriviamo a trovare bene quest'atomo, quello vero proprio, l'atomo in carne ed ossa. È effettivamente questo primo passo verso una conoscenza sicura? Per carità di Dio! Trovato l'atomo, scoperchiato il vaso di Pandora. Sotto l'atomo, dentro l'atomo, succede di tutto, di più, e non ne abbiamo granché idea. Voi andate a leggere i diari dei grandi della meccanica quantistica, come per esempio Planck, Pauli e tutti questi nomi enormi, Feigenbaum oggi, eccetera, e vi diranno che loro più o meno, grosso modo, si rendono conto di quello che stanno facendo, ma mica tanto, perché siamo in un regno che è quasi magico, soprattutto dove però una cosa è evidente, ovvero sia le leggi di Einstein non si applicano. Quindi pure lì un'altra mazzata al sistema di comprensione e al paradigma. Tra l'altro un paradigma che di suo sarebbe inquietante per quanto ci riguarda, perché parla di relatività, alla faccia dell'universalismo. Paradigma della relatività, cosa che tutti diciamo come se fosse la cosa più ovvia del mondo, ma non lo è per niente, perché se sono relative addirittura le leggi scientifiche che dovrebbero essere universali, figuriamoci le nostre. No? Eppure Einstein ci dice proprio questo: le cose cambiano a seconda di dove sei, a seconda di quanto veloce ti muovi, a seconda di che luogo ti occupi, a seconda di che gravità c'è, a seconda di un sacco di fattori. Quindi tutta st'ovvietà del conoscere scientifico già sarebbe in crisi perlomeno dai primi del Novecento, ma noi facciamo finta di niente. Ma poi è arrivata la meccanica quantistica e continuiamo a far finta di niente, poi è arrivata la teoria del caos e continuiamo a far finta di niente. Quanto può durare sto far finta di niente? A un certo punto toccherà pure prenderne atto di tutto questo moltiplicarsi. Vi ripeto che se voi andate a guardare i nomi, non dico a capire, ma a vedere i nomi delle grandi scoperte scientifiche del Novecento, avete un problema, perché c'è il principio di relatività, il principio di indeterminazione, il principio del metafondamento del sapere matematico, tutta roba che non fa altro che smantellare tutte le pretese della scienza dal 600 a oggi. Quindi, no, che sta scienza abbia un forte bisogno di revisione interiore direi che è piuttosto evidente. Una volta che ci perdiamo tempo sopra. Quindi la domanda è, per quanto riguarda i neopositivisti, tanto per dirne una, con che criterio tu mi presenti questo sapere come un modello di sapere affidabile? Perché io devo andare a chiedere allo scienziato cosa fare, quando quello palesemente non ci capisce un accidente esattamente come me? Domanda interessante. Domanda che rimanda al principio, al primato del sapere esperto, rimanda a tutto quello che abbiamo detto sulla costruzione del sapere scientifico strumentale al potere e quindi al sapere scientifico che si pone come norma, ma non scientifica, norma sociale in un certo senso, come criterio di orientamento dell'azione del singolo. Tutto questo sapere è quello con cui ci troviamo oggi a fare i conti. Oggi ti dicono, guarda, te devi mettere a dieta, non tanto per, ma perché te fa male, perché la tua salute ne risente, perché i tuoi globuli, perché i tuoi giunti, le tue cose. Ok, oggi è così. Dopodiché scopri che a un certo punto, adesso non so se ci avete fatto caso, ma siccome a me piace molto il vino rosso, sto seguendo l'evolversi del giudizio scientifico sul vino rosso. È divertentissimo, perché un giorno fa bene, un giorno è disastroso, il giorno dopo potrebbe far meglio, ma non è detto, ancora dopo l'annata potrebbe essere... Cioè, non ci capisce niente nessuno. In ultima analisi, ti metti a seguire uno di questi filoni in modo un attimo più attento, quindi al di là del sentito dire, al di là della formula di rito nelle ricerche, negli spot televisivi, no? Per cui studi scientifici affermano che, per cui non si sa quali sono questi studi, come l'hanno fatti, chi li ha fatti, non sa nulla, però tutti fidi perché sono scientifici. Ecco, al di là di questo, quando vai ad analizzare effettivamente la materia della scienza, ti rendi conto che c'è un casino della Madonna. Perché pure loro, tra loro, si dicono che so, tu sei stupido, tu sei stronzo, tu non hai capito niente, ho ragione io, hai ragione tu, si insultano, si fanno i dossieraggi, si accoltellano l'ira di Dio, però fuori esce questo sapere sublime e disincarnato per il quale arriva qualcuno e ti impartisce il suo, no, ciò che ha scoperto. Vabbè, allora quindi vi rendete conto perciò che il sapere scientifico ricopre un ruolo sociale, spesso e volentieri un ruolo di controllo sociale, quantomeno, se non un ruolo ideologico di oserei dire, falsa coscienza, nel senso che spesso e volentieri appunto la forma scientifica viene utilizzata per mascherare o per propagandare cose che poi si scopre a stretto giro di porta che non erano assolutamente scientifiche, né fondate, né così chiaramente comprensibili come invece ci sono state presentate. La domanda di nuovo è: perché continuiamo a dar retta agli scienziati? Allora, ecco perché, come abbiamo detto e come dice anche Morin, abbiamo bisogno di certezze. E questo è il dogma, no? Ci sono delle cose che potrebbero essere prese come dogmi. Ecco, allora, al di là della legge di Murphy, quindi il fatto che se una cosa può andare male lo farà, che è una delle poche che non ha mai un tipo, non è mai smentita nella prassi, c'è anche quella che dice che noi abbiamo bisogno di pensare di controllare l'esistente. Quindi quello che a noi interessa della scienza non è l'oggettività, non è la rispondenza effettiva ai fatti, quanto il fatto che è uno strumento di controllo. E quindi la apprezziamo ancora di più sotto forma di tecnologia, perché la tecnologia in effetti ci permette di controllare le cose, no? Pensate al condizionatore, pensate alle tecnologie delle macchine, pensate alle grandi tecnologie che ti permettono di ottenere l'energia elettrica, ti permettono di controllare i fiumi. Tutto questo è controllo. A noi piace tanto controllare, anche se, come si dimostra costantemente, sempre più puntigliosamente, questo controllo ha delle facce oscure che non ci vengono presentate, delle quali spesso non ragioniamo, ma che poi pian piano, no, come l'ospite indesiderato, arrivano e dicono: ci sono anch'io, ci sono i rifiuti, ci sono gli inquinamenti, ci sono le desertificazioni, ci sono i crolli, ci sono i terremoti, c'è un sacco di roba che esula dalla capacità di essere controllata e che ci smentisce. Che ci viene a dire: guarda che tutto sto controllo che tu eserciti di fatto non c'è. Ed è quello che dice esattamente Morin quando parla di ecologia dell'azione. Morin parla estensivamente della complicazione del progetto. Che vuol dire complicazione del progetto? Del fatto che il progetto è apparentemente la cosa più ovvia, a noi soprattutto ci viene spontaneo, anche perché ce lo chiedono sin da quando nasciamo, per cui alla fine entri nell'ottica in un certo senso. Ma le conseguenze simboliche del progetto sono invece disastrose. Il progetto, ad esempio, difficilmente comprende il concetto di aspettativa. Un progetto è apodittico. Tu fai un progetto e improvvisamente ritieni che le cose andranno effettivamente così, senza scarti. Il che, no, è problematico. Perché il progetto, poveraccio, è una previsione, quindi è un'aspettativa, in un certo senso. Per quanto tu lo strutturi, per quanto tu lo lavori, per quanto tu lo elabori, non avendo tu la sfera di cristallo e manco la bacchetta magica, non è detto che funzionerà. Però, perché si chiama progetto il progetto? No, parlo di etimologia stavolta.
Prima di qualche cosa?
Non proprio. Viene da proiectus, che vuol dire gettato avanti. Perché gettiamo avanti delle cose da un certo punto di vista emozionale ed emotivo ed immaginale? Le gettiamo avanti per segnare uno step ulteriore, per avere un qualche controllo su ciò che viene e che non so aspettarmi, per porre un qualche ostacolo all'incedere di un futuro che non mi è particolarmente chiaro né probabilmente amichevole. Quindi io butto avanti le cose per crearmi, per guardare un po' più lontano e per avere dei fondamenti un po' più certi in cui mi muovo. Quindi, come vedete, è ovvio che il mio progettare serve a stabilizzare il futuro. Perché per me il futuro, come abbiamo detto ripetutamente, è spesso un problema. Allora, capite perciò che già nell'idea del progetto c'è un valore simbolico che non ha niente a che fare con la razionalità che io pretendo esso abbia. Inoltre c'è il ragionamento sulle aspettative che abbiamo appena fatto, il quale ragionamento sulle aspettative andrebbe, come dire, ancor meglio calibrato, tenendo presente che nella soglia di, come dire, non verifica dell'aspettativa stessa ci sono un sacco di fattori diversi. Noi, tanto per farvi vedere quanto abbiamo investito nella trasformazione dell'aspettativa in certezza, ormai abbiamo deciso che l'unica ragione per la quale le cose non vanno come dovrebbero è l'errore umano, che quello continua a rimanere, non possiamo fare. Che vuol dire ciò, quindi? Che in ogni progetto, se le cose non vanno come devono, non è che c'è un qualche motivo ulteriore, ma è colpa di qualcuno. quindi c'è la continua caccia al colpevole per scoprire di chi è stata la colpa di. Solo che in certi casi questo diventa paradossale, diventa anche comico, no? Avrò probabilmente fatto il famoso esempio di quella signora americana che in piena tormenta di neve in aeroporto diceva: qualcuno pagherà per il fatto che il mio volo oggi non parta. Chiede la colpa ad Eterno, che come famo a volare oggi? Però capite che dal suo punto di vista l'idea che tra l'idea che lei partisse in quel giorno e il fatto che non stava partendo non poteva accadere altro che, non so, un comandante ubriacone, un altro schettino, stavolta inglese, o quello che vi pare, ma non c'era niente nella realtà dei fatti che potesse contrapporsi al suo aver progettato quella partenza. Anche se tu, era bello perché la vedevi che parlava e fuori c'era una specie di catastrofe cosmica, no? Un'ira di Dio, 20 a 80 all'ora, neve, macello, lei però voleva partire lo stesso. Ecco, questo ci dà la misura di quanto spesso e volentieri questo atteggiamento ci spinga a perdere il contatto con la realtà. La realtà può farti andare le cose storte con tutta la precisione del tuo progetto e con tutto il mantenersi delle aspettative che avevi in testa. E quello è il punto. Cioè, l'aspettativa non solo ci dice che dobbiamo contare sugli altri, ma ci suggerisce che pur quando tutti fanno ciò che devono, ancora potrebbe andar male. Questo è il punto. Capite? Questa è la situazione. Ovvero sia, c'è una quota di non verifica dell'atteso, di inatteso, come dice Morin, chi è che me lo ricordava prima, come dice Morin, che guarda caso, come dice Morin, il passaggio di Dio, ovvero sia il segno, è qualcosa che tu non riesci a prevedere, pianificare, opporti, integrare, non ci riesci. E quello è il punto dell'inatteso, cioè l'inatteso è qualcosa che non riesce ad andare in porto nonostante non ci siano colpe apparenti di nessuno, nonostante tutti abbiano fatto quello che volevano, nonostante tutto sia filato liscio, eppure no. Allora, piccolo esempio, 7 anni fa, mamma mia, 6 anni fa, presento un mio libro del tempo, che era sulla Bildung, non a caso, e il presentatore doveva essere Maffesoli, quindi come vedete tornano anche le cose. Progettiamo sta cosa con tutta l'attenzione del caso, no? Dove dorme, quando arriva, come vola, chi lo porta, chi non lo porta, che diciamo, che ci raccontiamo, tutta una pippa infinita. Dopodiché, la mattina della presentazione, la madre di Maffesoli ha un infarto. Che volevamo fare?
Qualcuno pagherà.
Qualcuno è colpevole, io non so chi ancora, perché di fatto la poveretta, no, come dire, però Maffesoli è parte, perché chiaramente, come dicevamo prima, gli impegni sentimentali, i rapporti primari sono ben ovvi come priorità. Ma come lo contemplo io il fatto che la madre di Maffesoli abbia un infarto? Non so se vi rendete conto, cioè dove lo inserisco nel mio progetto? Che chiamo per tutti quanti un cardiologo, per tutti i parenti prossimi di quello che deve venire, in modo che sto tranquillo? Non è pensabile, è semplicemente quello il punto. Ci sono delle evenienze che basta, capitano e ti sconvolgono le aspettative. Possono avere delle conseguenze contenibili, tant'è vero che a quel punto, siccome uno non è stupido, te inventi qualcosa, trovi un altro al volo, glielo dici e te lo porti e fa la presentazione uguale, perché la presentazione è andata pure bene. Però, capite, potevo risparmiarmi tutta quella lunga pippa precedente, ma il giorno stesso dicevo: oggi faccio la presentazione, vieni? Sì, ok, andiamo, fine. Era molto più semplice. Ho capito, ma è grande sfiga, per carità, assolutamente, però la grande sfiga purtroppo spesso e volentieri è in agguato, prendiamone atto. Quindi il punto è questo: noi dovremmo comunque essere abbastanza flessibili da renderci conto che tutto ciò che noi comunque valutiamo, valorizziamo, vogliamo, potrebbe non accadere, e quindi essere anche un attimo più flessibili nel momento in cui succede. Non solo, ma come diceva la professoressa Magliani, con ottima intuizione, questo ci permetterebbe di apprezzare molto più quello che invece va in porto. Perché a livello di aspettativa, di nuovo, se io ho già deciso che tutto quello che ho pianificato accade, nel momento in cui accade non è niente di nuovo. Non sono contento, è semplicemente una cosa ovvia. Per cui neanche mi complimento con me stesso, neanche sono particolarmente entusiasta, anzi probabilmente già comincio a pensare alla prossima, no? Per cui c'è un continuo correre in avanti. Se io invece mi rendessi effettivamente conto del fatto che oh, ce ne voleva per farla accadere questa cosa, per quanto semplice essa possa sembrare. Nel momento in cui accade, sono contento perché è andato tutto liscio, incredibilmente. Non si è ammazzato nessuno, non si è rotta nessuna macchina, non ha nevicato. Tutte queste cose che possono accadere senza nessuna difficoltà, oggi come oggi sono diventate delle minacce, no? Come se ci fosse di nuovo Dio col suo fulmine pronto, ah, te chiudo lì dove te muovi. E questa cosa è un contraccolpo dell'eccessiva pretesa di controllo, perché l'eccessiva pretesa di controllo non prende mai in conto il fatto che le cose invece possano avere una loro logica ulteriore, e quindi reputa qualunque cosa accada come un'ingiuria, come un'offesa personale. A Roma c'è un detto molto efficace, a Roma spesso siamo efficaci, che dice: chi tocca si ingrugna. Non è casuale, ma dice esattamente questo, cioè è inutile che te incavoli, se ti è successo, fine. Ovviamente questo non vuol dire che poi dobbiamo accettare qualunque cosa e pensare sempre che sia colpa del Padre Eterno mentre c'è la responsabilità umana, per carità, ma vuol dire che dobbiamo comunque rimanere aperti alla possibilità che, nonostante si sia fatto tutto ciò che si era pensato, qualcosa ancora c'era sfuggito, qualche dettagliuccio, no? Di nuovo il problema dipendenza dei dati sensibili iniziali. C'è un modo di dire che riporto, non so più in quale libro oggettivamente a questo punto, che dice: il chiodo dello zoccolo, no? Ah, c'è anche qui? Bene, allora questo. Che dice appunto che la guerra si è persa perché un cavallo ha perso lo zoccolo per colpa di un chiodo piccolo così. Però è vero, perché se su quel cavallo c'è stato il messaggero che doveva dire una cosa fondamentale a un altro e non c'è riuscito, basta un chiodo. E batta la pesca, fai, rifai tutti i zoccoli di tutti i cavalli del mondo ogni volta così almeno sei sicuro. Capite che non c'è modo di opporsi a questo tipo di evenienza. E quindi il fatto è che noi ci muoviamo costantemente in un panorama dove l'inatteso è in agguato, può accadere meglio. Vi dirò di più, così forse vi si fissa in mente, uno dei simboli centrali della nostra cultura dice esattamente questo, ed è la croce. Incredibile, ma vero, la lettura simbolica della croce, la croce di Cristo, la famosa croce di Cristo, che quindi non è casuale che poveraccio sia morto sulla croce, dice esattamente che nella orizzontale realtà, quindi la barra orizzontale della croce, può intervenire il momento divino. Quindi non a caso all'incrocio delle due braccia della croce c'è il cuore di Cristo, che è il, come dire, l'essenza del divino. Il famoso attimo, no? Il carpe diem è quello. Non il fatto tromba chi trovi, come l'abbiamo interpretato noi ultimamente, che è un po' così come al solito semplificante, no? Ma il carpe diem è l'attimo in cui le cose, in cui si apre la porta dell'inatteso, in cui accade qualcosa che non rientra nella tua logica, che non avevi previsto, che scombina completamente quello che è un equilibrio che tu avevi dato per consolidato, per ovvio. Quindi capite che la croce è il segno di questo. Tant'è vero che poi nella croce latina il braccio verticale è ancora più significativo, no? Rispetto alla croce greca, per cui sta a significare un'importanza ulteriore di quella dimensione rispetto alla dimensione orizzontale, che è la dimensione del mondo. Quindi vedete che la saggezza antica queste cose le aveva capite perfettamente, non solo, ma la saggezza antica le aveva capite talmente bene che aveva anche messo a punto delle strategie per farci i conti. Tanto per rimanere col povero Cristo, saprete, no, quando è Pasqua, che noi facciamo tutta una serie di stermini assortiti con gli animaletti e uccidiamo gli agnelli, no? Quando andiamo a messa sentiamo regolarmente dire: agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Che vuol dire questo? Vuol dire che Cristo si sacrifica proprio per questa questione. Cioè il sacrificio di Cristo non va interpretato nel senso che lui si pia le colpe di tutti quanti, gli Schettino e Berlusconi, i Stalin e i Lenin del mondo, no. Cristo si fa carico di ciò che accade nel mondo senza che ci sia un colpevole. Per cui quindi non ci sarebbe nessuno da condannare. Quello è il punto. Capite? La pestilenza, il terremoto, l'infarto, tutte cose che tu non vedi, non prevedi e non puoi farci nulla. Allora, per quelle c'è un modo, uno che se ne faccia carico, cioè è lui. Ed è simbolico, evidentemente, perché non è colpa sua. Però la grandezza della questione è immolarsi per quello. La figura del capo espiatorio non è, come noi immaginiamo e come diciamo nella vulgata corrente, uno a cui appiccichi una colpa e salvi qualcun altro. Non è quella l'idea per niente. Il capo espiatorio è quello che paga per tutti i peccati del mondo, quelli che sono del mondo, che sono, come dire, coessenziali al mondo, le imperfezioni, i disastri, le imprecisioni, tutto questo deve avere qualcuno che se ne faccia carico, e non a caso il Figlio di Dio. Direi che come visione è abbastanza impressionante, capite? Non ha a che fare col piccolo accadimento di quello che è cattivo, di quello che è adultero, di quello che è omicida. Lascia il tempo che trova questo, perché lì la colpa la sappiamo stabilire piuttosto bene, sapremmo probabilmente stabilirla. È qualcos'altro. Lui sana questo male, questo grosso problema del mondo, che le cose accadono perché accadono. Tanto è vero che cosa ti dice Cristo? Io sono colui che, anche lui, è dello stesso ordine, non c'è da definirlo ulteriormente, è quello. E il mondo pure è quello, capite? Il mondo è ciò che accade, senza bene o male dal suo punto di vista. Per noi, evidentemente, se tu cammini sotto un qualche tipo di cornicione e ti casca in testa un vaso, è brutto. Però nella gran parte dei casi accade, no? Accade l'imprevisto, accade l'incidente, accade il danno, accadono le cose stupide che ti rovinano la vita. Però accadono. Che vuoi fare? Un mio amico poveraccio ha avuto un incidente, gli si è rotta la chiusura lampa, è uscito in volo dal finestrino e è atterrato sull'unico sasso del campo. Che volevo fare? Di chi è la colpa? A chi tocca anzi ingrugna. Chiaro, è quello il punto. È per quel male lì che c'è l'agnello di Dio. Quello a cui, che non puoi assegnare a nessun altro, quello che te lascia de stucco. Ecco, quel male lì è quello che viene sanato dalla religione. Quindi capite che, insomma, c'è di che parlarne, insomma, è tutta una serie di cose. Perciò, come vi dicevo, per concludere, direi, il modo con cui affrontiamo questa cosa qual è? Dice Morin. Sicuramente non andando ad ammazzare l'agnello pasquale, perché insomma oggi funziona poco, ma integrando nell'ottica progettuale questa dimensione. Cosa dice Morin? L'ecologia dell'azione implica una cosa, che noi dobbiamo prendere atto del fatto che l'azione, una volta fatta, ci sfugge dalle mani. E le conseguenze dell'azione, nel breve, medio o lungo periodo, possono essere completamente diverse da quelle che abbiamo immaginato. Per cui, che succede? Le dimensioni del rischio e della scommessa. Questo dice Morano. Quando agisci, tu comunque stai correndo un rischio. E questo è il sapere, il saggio sapere tradizionale, lo dice con una formulazione che a me piace molto, no? La strada dell'inferno è la stricata di buone intenzioni. Tu vuoi fare qualcosa di buono e casualmente fai infinimondo, perché non sei riuscito a vedere quali sarebbero state le conseguenze del tuo agire. Allora cosa dice Morin? E questo è un po' difficile da integrare, ma è interessante da ponderare. Dice che quando noi facciamo un progetto dovremmo fare questo progetto in modo che il progetto stesso sia costantemente autoregolato. Ovvero sia che nello sviluppo del progetto io controlli costantemente le conseguenze di ciò che sto facendo, e dove io veda che non sta andando come deve, mi fermi. Questo è il punto. Cioè tu devi contemplare dei modi di arresto temporaneo o definitivo e addirittura di, come dire, ritorno a monte. Non puoi fare delle cose che sono irrimediabili. Pensate a quello che hanno combinato nel Golfo del Messico. Andiamo a scoprire che questa grande azienda che sa tutto e tutte le tecnologie del mondo, guarda caso la tecnologia per rimediare al casino che ha combinato non ce l'ha, non sa come fare, e immaginava che non sarebbe successo. È molto consolante questo, poi peccato che come al solito succede, tanto per cambiare. Allora è chiaro che una cosa del genere, secondo l'ottica moriniana, non la puoi mettere in campo. Tu devi essere pronto a immaginarti che, e ripeto qui di nuovo, l'ovvio sarebbe stato interessante, che se tu fai 1300 metri di discesa e poi in altri 4000 metri di perforazione, può essere che le cose, che succeda qualcosa che non hai contemplato. Mi pare piuttosto evidente che possa accadere, no? E quindi ti cominci a fare qualcosa che ti metta al sicuro. Studi un modo per evitare di sversare milioni e milioni di barili di petrolio in un ambiente che era ancora incontaminato, o perlomeno più o meno. Solo che noi questa cosa purtroppo non la prendiamo in considerazione, anche perché, e qui ovviamente entra in circolo l'ottica economica, una volta che tu hai mobilitato tutti i fondi, li hai trovati, hai fatto le promesse agli azionisti, hai fatto le promesse a questa, hai ottenuto i permessi, smonta un po' tutto e torna a casa. È un po' complicato. Quindi, come vedete, la pressione utilitarista, la pressione economica sulla progettualità nostra, che è una progettualità oramai impazzita come quella dell'apprendista stregone, per cui abbiamo strumenti impressionanti, possiamo fare cose tipo questi 5 km di perforazione e ne faremo ben altre nel futuro, che sono impressionanti. Questa progettualità è ineluttabile, non è temporanea, non è revocabile, diventa un qualcosa che una volta che l'hai cominciato deve arrivare fino in fondo. Anche se ti cominci a rendere conto che magari qualcosa l'hai calcolata male, anche se qualcosa ti dice che forse non era tutta sta grande idea. Pensate alla diga dei Tre Laghi in Cina. Da quando hanno fatto la diga dei Tre Laghi, l'attività sismica nella regione è aumentata del 400%, perché i nostri ingegneri, o i loro ingegneri stavolta, che sono pure loro belli storditi, non avevano pensato che se tu piazzi un lago enorme quasi come un mare su un pezzo di terra, lì c'è una pressione che aumenta. Era sfuggito questo discorso, che il lago pesa, però il lago pesa e quindi tutta la regione sta cominciando a dare i numeri, è probabile che la dovranno smantellare la diga dei Tre Laghi, a meno di non avere un vaiont cinese, quindi con centinaia di milioni di morti, immagino, perché i cinesi non si scomodano per meno. La forza della?
No, la falsa razionalità.
Ah certo, assolutamente sì. Decisamente, quello è il problema dell'intelligenza cieca, ce ne sono tante definizioni di questo tipo di ragionamento, però ripeto, qui al di là dell'intelligenza che spesso e volentieri viene asservita al potere perché abbiamo la libido scendi e la libido dominandi, quello che conta sono le ragioni economiche, e le ragioni economiche purtroppo sono molto meno flessibili di qualunque tipo di conoscere, di qualunque tipo di progettare, perché ripeto, una volta che ti sei fatto, come dire, un mazzo tanto per ottenere risorse, per presentare il progetto, per far vedere quanto era figo, eccetera, eccetera, poi dove smonta tutto e di che è sbagliato, è un po' un problema.
C'è un motivo di fondo, ma neanche tanto la presunzione diventa poi superiore all'interesse economico.
La presunzione?
La presunzione?
Eh sì, anche, certo, sono componenti che vanno presi in campo, no? E uno dei punti della questione è anche la nostra incapacità di trattare con la sconfitta. Questo è un punto di vista di Weber molto interessante. Weber dice giustamente: l'impresa scientifica non è soltanto quella che riesce, ma pure quella che fallisce, perché mi sta dicendo qualcosa. Quindi non è che devo pensare che o va bene oppure ho perso. No, anche quando perdo sto dando informazioni agli altri, anche quando mi sbaglio sto dicendo: guarda, questo non è buono come modo di fare. È un qualcosa che andrebbe valorizzato, mentre noi, soprattutto in Italia, quando sbagli qualcosa pare che è successa chissà che catastrofe, come se di nuovo l'uomo fosse, no, divino. Invece no, l'uomo erra, ce lo dicono tutti, errare humanum est, anzi però li ripetono pure: perseverare est diabolicum, teniamolo presente. Cioè, poi sbaglia una volta, ma se continua a fare sempre lo stesso errore sei stupido o cattivo, a seconda dei casi, evidentemente. Quindi vedete che la dimensione progettuale, che connota in modo abbastanza evidente la nostra cultura, tanto da contemplarsi, da diventare poi criterio di analisi e criterio di giudizio a scuola, da diventare metodo di esame a livello di docenze, di essere l'unico modo previsto per andare a chiedere soldi, fondi e finanziamenti, eccetera. Questa dimensione progettuale è particolarmente impegnativa, è particolarmente problematica anche, perché, come dire, mette in campo una serie di assiomi che sono tutti criticabili dal primo all'ultimo. A meno che non recuperi anch'essa, ma ripeto, è piuttosto difficile secondo me immaginare che questo recupero abbia luogo, non recuperi anch'essa coscienza della sua comunque precarietà. Ripeto, quello che dice Morin, no che non progettiamo, perché chiaramente noi saremo sempre intenti e presi nel progetto, ma dovremmo progettare con la consapevolezza che il progetto può essere sbagliato, può avere delle conseguenze non considerate all'inizio, può essere necessario che questo stesso progetto venga tolto di torno, venga smantellato, venga vanificato, venga corretto. Okay? Sarebbe molto più sensato se riuscissimo a farlo. Di fatto, una serie di spinte, come dicevamo, un po' la presunzione dello scienziato, un po' la, la logica effettivamente ineluttabile dell'economico e tutto quello che comporta intraprendere certe scale di progetto, rendono questi progetti di fatto, una volta cominciati, quasi inarrestabili, il che però poi si risolve quasi sempre in un fallimento assoluto, se non in catastrofi assortite, cosa che avremmo dovuto ormai aver cominciato a interpretare.